Buonasera, alle 18.06 diamo inizio al Consiglio Comunale di Borgomanero. La parola al nostro segretario per l'appello. Grazie.
Grazie Presidente. Bossi Sergio presente. Mora Maria Beatrice presente. Poletti Lorena presente. Cerutti Massimo presente. Medina Massimo presente. Bertona Marco Emilio presente. Zanetta Massimo presente. Abate Loredana presente. La terza Luigi presente. Manca Mariano presente. Moia Vittorino Gino presente. Nonnis Roberto, non lo vedo, assente. Beccaria Annalisa, giustificato. Ok, Beccaria Annalisa presente. Bellone Nicoletta presente. Zanetta Valentina presente. Biondelli Sonia presente e Faggiano Roberto Cataldo presente.
Constatato il numero legale per la validità dell'Assemblea, vediamo di dare la lettura dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale. E quindi informo tutti i presenti che la ripresa della seduta del Consiglio è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. In questo caso partiamo al punto 1 all'ordine del giorno con le comunicazioni del Sindaco.
Ha chiesto la parola il consigliere Faggiano.
Ok, non ci sono...
Non ci sono comunicazioni, ha chiesto però la parola il consigliere Faggiano Roberto. A lei la parola.
Grazie Presidentessa, buonasera a lei, al Sindaco, Segretario Generale, Assessori, colleghi, consiglieri. Ho chiesto la parola per esprimere in 30 secondi la mia soddisfazione per il risultato ottenuto ieri, ma soprattutto per il clima in cui si è svolta la campagna elettorale. C'eravamo io e lei ad affrontarci e c'è stato un ottimo clima di fair play e questo lo ritengo decisamente positivo. Ringrazio gli assessori, tra l'altro, e gran parte dei consiglieri di maggioranza che si sono congratulati con il risultato ottenuto, perché in effetti io penso che sia un motivo di orgoglio per questo Consiglio Comunale che un membro del Consiglio Comunale abbia fatto un risultato di 4 punti superiore al risultato che il suo partito ha fatto a livello nazionale. Per cui penso che sia il giusto riconoscimento di un lavoro serio, dell'impegno che io con il gruppo che ovviamente mi sostiene e mi segue stiamo facendo, e tutto questo va nella direzione di fare del bene per Borgomanero. Grazie mille.
Grazie consigliere, effettivamente mi unisco a questi ringraziamenti perché questo consesso consigliare ha espresso veramente una vicinanza ai candidati e un fair play da entrambe le parti e comunque tutti insieme uniti Borgomanero ha espresso probabilmente e anzi sicuramente la percentuale di voti per tutti i partiti politici da noi rappresentati e qui presenti in questa aula ai massimi livelli, quindi grazie, è stata una collaborazione proficua ed efficace per tutti noi. E adesso proseguiamo al punto 2 all'ordine del giorno, presentazione al Consiglio Comunale delle linee programmatiche relative alle azioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato 2022-2027. La parola al nostro Sindaco Sergio Bossi.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Cari consiglieri, questa sera è con grande orgoglio che mi accingo a esporre le linee programmatiche 2022-2027 che abbiamo presentato, e poi chiaramente i cittadini hanno votato, credo con largo consenso, il 12 giugno. Le linee programmatiche del documento sottoposte ai cittadini nel 2017 ci hanno guidato per gli ultimi 5 anni di amministrazione e noi non facciamo altro che confermare quindi le missioni e le visioni che abbiamo adottato chiaramente con i tempi nuovi e con le nuove esigenze, quindi innovando e aggiornando sia gli interventi che i progetti. Quindi diamo nient'altro che continuità a quello che abbiamo gestito negli ultimi 5 anni. Conosciamo il territorio, la sua popolazione e vogliamo continuare ad amministrare basando le scelte su azioni mirate. Non facciamo più il libro dei sogni come a volte si facevano in passato. Oggi ci sono progetti e obiettivi importanti che vogliamo raggiungere, che abbiamo presentato ai nostri elettori e che vogliamo portare sicuramente a termine. E questo lo vogliamo fare con una accorta programmazione anche sull'utilizzo delle risorse, che è sempre più difficile reperire, soprattutto per quanto riguarda le gare d'appalto, perché oggi sappiamo che una gara d'appalto necessita di un intervento di maggiorazione dei costi, e questo dettato dal governo, del 30%. E capite che per i comuni questa diventa veramente un qualcosa di complicato nel far partire le opere. Ma siamo convinti che con la tenacia che da sempre ci contraddistingue riusciremo, perché io parlo di squadra e spero con l'aiuto di tutti, veramente riuscire a far partire le opere che abbiamo così messo nel nostro programma. Sarà necessario quindi continuare e rendere sempre più centrale anche il ruolo della nostra città all'interno di quelle strategie di sviluppo del territorio come motore propulsore del fare rete e sistema e non solo locale. Confermiamo quindi i nostri settori di intervento, come avevamo scritto all'inizio del nostro programma, gestione e organizzazione della macchina comunale, quindi ci sono parecchie cose che vanno ancora migliorate, l'importanza del ruolo territoriale, lo sviluppo strategico della città, lo sviluppo economico, le politiche sociali legate all'asilo nido e all'istruzione, le politiche giovanili, lo sport, cultura e promozione turistica, associazioni e progetti europei. Quindi ci dedicheremo con attenzione sincera a tutte le esigenze che la cittadinanza farà emergere con l'obiettivo di garantire un fare amministrativo sempre più calato nella realtà, sempre più vicini ai cittadini. È quello che la gente vuole. La gente vuole avere un contatto, perché oggi avere un contatto con la parte politica la si riesce a avere solo con gli amministratori locali. Diventa sempre più difficile avere per un cittadino semplice contattare onorevoli o quant'altro. Quindi il cittadino vuole il contatto con l'amministratore comunale. Chiaramente, continuando a pensare al futuro della nostra città e convinti di poterla servire con onestà e coraggio. Quindi, come vi dicevo prima, per quanto riguarda la gestione e organizzazione della macchina comunale, quello che vogliamo continuare a fare, e ringrazio uffici, assessore e assessorato, per la riduzione del debito, il miglioramento dell'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, gli interventi di contrasto, gli sprechi e la lotta all'evasione sono azioni indispensabili e doverose per una corretta gestione della macchina comunale. È un utilizzo oculato e attento di risorse pubbliche. Vogliamo continuare sulla strada degli ultimi 5 anni, e chi era presente con noi si è accorto di questa cosa, perché ha portato a una consistente riduzione dell'indebitamento. Quindi meno debiti, cosa vuol dire? Vuol dire più risorse destinate ai servizi e ai cittadini. Quindi abbiamo l'ambizione di rendere sempre di più Borgomanero anche esempio di buona amministrazione e soprattutto in linea con i valori di trasparenza, programmazione ed economicità. Un ruolo territoriale, certo, confermare il ruolo centrale di Borgomanero all'interno, come vi dicevo prima, delle dinamiche territoriali, rendendolo sempre più punto di riferimento per gli altri comuni. Tantissimi sono i comuni che oggi vengono a Borgomanero e cercano, così, ed è questa una cosa bellissima, collaborazione per la realizzazione e per chiederci anche come siamo riusciti a realizzare alcune opere. Per esempio, non ultimo, alcuni sindaci sono venuti a chiedermi come siamo riusciti a pulire il torrente Agonia. E questo è una collaborazione al quale ci tengo in modo particolare, ci teniamo in modo particolare ad avere con gli altri comuni, perché questo scambio di idee, di aiuti, porta sicuramente solo delle positività sul territorio e al nostro comune. Rendere la città di Borgomanero una città bella ed inclusiva, in cui siano valorizzate le relazioni urbane, ambientali, economiche e sociali. Io vi leggo quelle che sono così le nostre idee, i nostri progetti, perché alcuni sono già progetti, anche qualcosa in più, per quanto riguarda la realizzazione di opere che avevamo inserito nel nostro programma. La realizzazione del nuovo ponte sulla Gogna, di cui è in corso la parte finale della progettazione, la realizzazione del sottopasso pedonale di via Arona, la definizione con RFI del sottopasso di via Ghiglione, la realizzazione della strada di collegamento tra via Ghiglione e la via Meda, una serie infinita di piste ciclabili, anche se qualcuno ha criticato il fatto che ne facciamo dei soli tratti, certo, non è che posso pensare di fare 3 chilometri di strada, cominciamo a collegare la parte esterna con il centro, portando e mettendo in sicurezza le persone che vogliono utilizzare la bicicletta per raggiungere il centro. In un futuro anche altre amministrazioni spero continuino su quello che stiamo facendo per poter andare a realizzare i tratti poi successivi che mancano. La realizzazione, dicevo appunto, di piste ciclabili sulla via Novara, sulla via Matteotti secondo lotto, sulla via Maggiore via GB Curti, il percorso pedonale sulla via Piave, la pista ciclopedonale lungo il torrente Agonia che parte dalla via Risorgimento, è una strada sterrata che porta direzione Briga Novarese, dove abbiamo già anche incontrato il sindaco di Briga e quello di Gozzano per vedere se riusciamo a arrivare con questa pista ciclopedonale al lago, e sarebbe una bellissima cosa. La verifica della fattibilità tecnico-economica della realizzazione di un parcheggio multipiano in piazza Salvo d'Acquisto, e questo per dare più parcheggi al nostro centro storico. Verificare anche appunto un sistema di abbonamenti a pagamento, questo ce lo chiedono i commercianti in modo particolare. Borgomanero è da sempre un'importante anima commerciale dell'Alto Novarese, dobbiamo soprattutto in questo periodo di crisi potenziare le iniziative per il sostegno del commercio cittadino in sinergia con le associazioni di categoria, ma anche con gli stessi commercianti, come abbiamo fatto negli ultimi anni. Dobbiamo capire con loro quali possono essere le strategie per poter affrontare al meglio questo periodo particolare di crisi legato in modo particolare al dopo Covid, perché con il Covid le persone si sono abituate a comprare molto su internet e sempre meno nei nostri negozi, e quindi bisognerà capire cosa fare assieme alle associazioni di categoria e ai commercianti stessi per cercare di portare ancora al centro della nostra città le persone a fare acquisti. Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio pubblico, l'efficientamento energetico degli edifici, in parte lo è stato fatto, l'abbiamo visto qua nel Palazzo Comunale, e voglio ricordarlo che è stato fatto con fondi che abbiamo vinto partecipando ai bandi, e quindi ringrazio assessore e assessorato che sono sempre attenti e che stanno seguendo e che seguono sempre questi concorsi. La riqualificazione dell'immobile dell'area Tarditi, abbiamo vinto un concorso, un bando, abbiamo avuto questo contributo ottenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per la progettazione di questa opera. È chiaro che bisognerà cercare poi di trovare i fondi per realizzarla, si parla di un'opera da 4-5 milioni di euro e la progettazione nostra era per poter creare degli spazi, quindi dei mini alloggi destinati ad anziani autosufficienti e persone con disabilità Questo tutto finalizzato a un invecchiamento attivo e alla creazione di inclusione e coesione sociale. Poi chiaramente il completamento della riqualificazione dell'ex tribunale, oggi sede dell'Agenzia delle Entrate, sotto l'ufficio passaporti e lo sportello ecologico, dall'altra parte siamo quasi pronti a partire per la realizzazione di un centro di ricerca universitario, legato anche parecchio al mondo delle nostre rubinetterie. Poi potrei andare avanti, che ne so, abbiamo messo l'ampliamento del cimitero capoluogo e quello di San Marco, il posizionamento di nuovi bagni pubblici, uno in Viale Don Minzoni e l'altro Piazzale Matteotti. E queste sono tutte cose che abbiamo scritto perché siamo convinti di riuscire a realizzare. L'unico problema, e l'ho sottolineato prima, è appunto questo adeguamento del 30% dei prezzi dettato dal governo, che ci può complicare un pochino le cose. Il completamento dell'area polivalente a Santa Cristina, e il parco a Santo Stefano, il parchetto a Santo Stefano, poi ci sono opere come la realizzazione e il completamento del Parco della Resistenza, ma abbiamo anche il dovere, credo, di dover governare la situazione economica post-pandemica, che sta interessando le realtà produttive della nostra città, sia a livello industriale che, come vi dicevo prima, anche nel commercio al dettaglio. E quindi dobbiamo attuare nuove misure che possono sostenerne la ripresa, rilanciare le nostre aree industriali allo scopo di creare lavoro stabile e sostenere e rilanciare il commercio locale, che alla fine poi è il vero cuore pulsante della nostra città. Quindi il nostro obiettivo è quello di rendere la città di Borgomanero un territorio di occupazione qualificata e attrattivo per le attività commerciali e industriali. Per quanto riguarda le politiche sociali, abbiamo fortemente creduto e ci siamo adoperati affinché l'istruzione comunale assumesse un ruolo di agenzia di coordinamento e di indirizzo delle politiche sociali, creando reti di condivisione con enti e operatori del terzo settore. Questo ha comportato sia il miglioramento e l'implementazione dei servizi di welfare già esistenti sul territorio, che la promozione di una progettazione partecipata di interventi innovativi. Riteniamo imprescindibile il confronto costruttivo trasversale. Borgomanero è anche una sede importante, di un importante ospedale. Il confronto con la Regione è aperto ormai da un paio d'anni. Ho avuto un confronto alle 5 questa sera in ASL con il direttore sanitario, dottor Penna, perché sono fortemente interessati all'acquisto dell'area ex Savoini, Autocusio per capirci, e perché noi a Borgomanero abbiamo un centro dove fanno gli esami, quindi un laboratorio importantissimo, che probabilmente neanche noi sappiamo quanto sia essere importante, non solo per il nostro territorio ma per l'intero quadrante, e oggi più che mai hanno bisogno di spazi. E quindi abbiamo iniziato una serie di valutazioni per prendere quest'area e così ampliare il deposito per le sacche del sangue e per una serie di cose che interessano tantissimo al nostro ospedale. E l'obiettivo è quello di sicuramente di stare vicino al vertice dell'ospedale e aiutarli, soprattutto in un rapporto con la Regione Piemonte e spero col governo, per poter riuscire a portare a termine questo primo passo importante per il nostro ospedale. E il secondo chiaramente è quello legato a una richiesta economica importante per l'ampliamento dell'ospedale, quindi la realizzazione di una palazzina di cinque piani che vedrà il nostro ospedale di fronte a un'evoluzione veramente importante. Borgomanero è anche divenuta sede dell'Istituto Universitario Salvo d'Acquisto, che con il diploma di laurea e di scienze della mediazione linguistica offre una formazione di conoscenze linguistiche e informatiche aziendali, assicurando una preparazione efficace e soprattutto questo è nato in accordo con i nostri industriali che avevano bisogno di questo. E quindi questo è quello che abbiamo intenzione di portare avanti nei prossimi anni. Per quanto riguarda le politiche giovanili, vogliamo parallelamente alle iniziative di prevenzione del disagio creare anche opportunità di valorizzazione dei giovani e delle loro risorse. Stamattina ho avuto un incontro, l'ennesimo incontro con il prevosto e abbiamo parlato di una serie importante di cose e ho detto che sarebbe fondamentale per la nostra città tornare ad avere gli oratori aperti a tempo pieno. E capisco che la gestione vorrebbe essere fatta col volontariato, ma diventa veramente complicato far questo. E quindi ho detto, dobbiamo trovare una soluzione perché abbiamo degli oratori con delle belle strutture chiusi e i nostri ragazzi non sanno dove andare a Borgomanero. Noi non possiamo obbligare la gente ad aprire discoteche e quant'altro, però abbiamo delle strutture importanti e non riesco a capire perché non riusciamo a riaprirle e dare la possibilità ai nostri giovani, come abbiamo fatto noi, di frequentare spazi legati al mondo dell'oratorio, invece di vederli in strada a Rosmini alla sera, che sono lì e probabilmente non sanno neanche che cosa fare e nella noia più totale. Per quanto riguarda lo sport, chiaramente il nostro compito è quello di favorire lo sport quale strumento di socializzazione, benessere fisico, inclusione, incentivando le attività di giovani, anziani e disabili attraverso il sostegno di servizi sportivi e ricreativi. Per noi dobbiamo rendere Borgomanero, tramite lo sport, un punto di aggregazione affinché i giovani possano far propri dei valori fondamentali quali il sacrificio, la lealtà, l'integrazione, il rispetto delle regole e non ultimo la tutela della salute. I nostri obiettivi sono quello di riqualificare l'impianto sportivo di Santa Croce, l'ampliamento dell'impianto sportivo di Santa Cristinetta, la realizzazione, speriamo, questo lo dico speriamo, con il PNRR di un nuovo palazzetto dello sport, che la città ne ha tanto, tanto bisogno. Per quanto riguarda la cultura e la promozione turistica del territorio, è chiaramente importante considerare la cultura non come un costo, ma come un vero investimento dell'amministrazione comunale, come strumento di crescita per la nostra comunità e di sviluppo nella sensibilità come un veicolo di valore estetici e morali. Non dimentichiamoci che noi abbiamo la Fondazione Achille Marazza, che è un centro rete bibliotecario, che si fregia del titolo di città che legge conferito da parte del centro dell'Istituto Autonomo del Ministero dei Beni Culturali. Scusate. E quindi dobbiamo cercare di rendere la nostra Villa Marazza sempre più un centro di aggregazione, quindi veramente che venga definito come il centro più importante, credo, della provincia di Novara per la cultura. A Borgomanero abbiamo anche tantissime associazioni, il Comune di Borgomanero da sempre collabora e sostiene le numerosissime associazioni presenti sul territorio che operano realizzando azioni di sostegno alla disabilità, alle persone anziane, ai giovani, alla scuola. Io credo che una città come Borgomanero non avesse le sue 70 associazioni di vario genere e tipo saremo veramente in difficoltà. Io parto dall'Hauser per arrivare agli alpini e alle sessioni sportive. Io credo che veramente siano di grande aiuto per tutta l'intera comunità e non solo Borgo Manerese. Progetti europei e cooperazione. Da anni Borgo Manero ha sviluppato numerose iniziative che hanno coinvolto scuole e associazioni. Grazie ai rapporti di gemellaggio con le città di Bad Mergentheim in Germania e Digne, ormai da tantissimi anni, nel corso del mandato 2017-2022 sono state create le condizioni per individuare all'interno dell'apparato comunale un gruppo di dipendenti che si occupasse anche di relazioni internazionali e progettazione europea. Con l'obiettivo di presentare progetti e così avvalere su fondi europei, no? Nazionali e regionali e potenziare le azioni di cooperazione decentrata che sono già attive dal 2010. Nel 2022 la città di Borgo Manero è entrata anche a far parte di Euroreso, che è un importante network che coinvolge partner di quasi tutti gli stati europei con i quali si creeranno le opportunità per la definizione di altri progetti europei. Abbiamo ricevuto anche tantissimi complimenti dai nostri due paesi gemellati per avere veramente portato avanti progetti importantissimi. Quindi dunque ci sono, come dicevo all'inizio, traguardi da realizzare e obiettivi da raggiungere. Per questo, presentando le linee programmatiche per i prossimi 5 anni, chiedo l'aiuto e la collaborazione di tutti, con l'interesse unico che è quello di far crescere la nostra città e di migliorarla sotto parecchi aspetti, chiaramente svolgendo al meglio il ruolo che ognuno di noi ha. Quindi trasparenza, onestà, dialogo continuo sono per me un obbligo e soprattutto l'obbligo per chi amministra. Grazie.
Grazie signor Sindaco, è aperta la discussione. La parola alla consigliera Poletti Lorena, prego.
Buonasera a tutti, grazie Presidente, buonasera Segretario, Sindaco, Assessore, colleghi consiglieri. Io volevo agganciarmi a quanto detto dal signor Sindaco fino ad ora, e cioè alla presentazione appunto delle linee programmatiche per il quinquennio 22-27. E volevo andare leggermente oltre, nel senso, volevo parlare di impegno, perché appunto, come ha detto il signor Sindaco, non ci dobbiamo limitare alla questione meramente burocratica, e cioè sì, le stiamo presentando in un consiglio comunale perché ovviamente è un'operazione che passa in consiglio, ma la prima cosa che emerge da questo programma è che noi abbiamo un impegno nei confronti della collettività, di tutti, e mettendoci chiaramente la faccia. Questo programma, lo sappiamo benissimo, esce dal contatto con la gente e dal polso che abbiamo sulla situazione stando in mezzo alla gente, e quindi appunto quello che noi dobbiamo dimostrare è questo enorme impegno, come diceva appunto il signor Sindaco, era proprio il collaborare, il cercare di fare bene tutti insieme, ciascuno facendo la sua parte, ciascuno collaborando, ciascuno proponendo, ciascuno cercando di creare iniziative e idee costruttive e non distruttive, giusto per il gusto di distruggere un qualcosa, ecco. Quindi siamo tutti responsabili nei confronti dei quasi 22.000 abitanti di Borgo Manero e non solo, anche di tutta la gente che arriva da fuori nel nostro comune. Abbiamo tantissimi studenti che vengono nelle nostre scuole, abbiamo gente che frequenta Borgo Manero per mille motivi, per lavoro, per piacere, e soprattutto stiamo cercando per il futuro di rendere Borgo Manero sempre più un polo turistico e un polo attrattivo per la nostra zona. E niente, pertanto credo di risottolineare che la parola strategica all'interno di tutto questo sia impegno oltre che burocrazia. Buon lavoro a tutti e grazie.
Grazie consigliera Poletti. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, lascio la facoltà di dichiararsi, quindi dichiarazione di voto. Intervento. Allora chiedo scusa e la parola al consigliere Faggiano per l'intervento di merito.
Grazie Presidentessa. Ieri non avevo grandi pensieri, era una giornata abbastanza tranquilla e mi sono messo a leggere i documenti relativi al Consiglio Comunale e ho letto con grande attenzione il documento che lei ci ha presentato, signor Sindaco. E sgombriamo subito il campo dai dubbi, è normale che questo è il documento con il quale lei e la sua coalizione si è presentata di fronte ai cittadini, è il documento con cui lei è stato stravotato. Io non lo voterò a favore, faccio già adesso la dichiarazione che voto, ma è del tutto logico che io non voterò a favore di questo documento, altrimenti sarei dall'altra parte del banco. Però lei sa benissimo qual è sempre stato il mio approccio allo svolgimento del ruolo di consigliere comunale, per cui io penso che si debba fare il consigliere comunale nell'interesse della collettività e non facendo il barricadero. Per cui sono andato a ricercare all'interno di questo documento quegli elementi che potevano così sollecitare la mia curiosità a favore, e li ho trovati, e quelli che invece mi renderanno più attento sull'attuazione o magari preoccupato per l'attuazione. Allora, intanto approfitto per dire subito che nel momento in cui lei ci parla della riduzione del debito, sì, assolutamente, io accolgo con grande favore questo proposito, ne abbiamo parlato anche nell'ultima commissione bilancio, l'abbiamo anticipato, quello che è il proposito dell'assessore Zanetta, di andare, vabbè, adesso non voglio spoilerare, però c'è un'operazione in cantiere, un'operazione cantierabile che assolutamente mi vede a favore, spero anzi che la si faccia e vedrà assolutamente il mio voto favorevole nel momento in cui verrà proposta. Perché la riduzione del debito è quell'operazione che nel lungo periodo, ma anche nel medio periodo, libera le risorse per tutte quelle attività che poi andiamo a ricercare e diciamo ma ci vogliono più soldi per la cultura, ci vogliono più soldi per... Sì, certo, ci vogliono le risorse. Per cui se c'è la possibilità di ridurre il debito, magari facciamo un sacrificio oggi per rendere possibile delle buone pratiche domani. Allora, signor Sina, quando lei parla di gestione e organizzazione della macchina comunale, c'è una cosa che mi preme, perché è una sollecitazione che ho ricevuto spesso, soprattutto dai commercianti, e non è una critica, è un invito, perché si dice continuare a garantire un maggior rispetto delle norme legislative e regolamentari dettate a protezione del territorio e a salvaguardia dell'igiene e del decoro della città. Ora, lei come me sa benissimo che c'è un grandissimo problema di maleducazione nel centro cittadino, nei quattro corsi, del centro cittadino, dove i proprietari dei cani, perché non sono i cani poverini, i proprietari dei cani sono decisamente maleducati e questo purtroppo crea un grandissimo disagio ai commercianti e ai proprietari che poi tutte le mattine devono passare la loro prima mezz'ora a pulirsi le vetrine e la zona attigua alla vetrina. Ora, se non mi sbaglio, c'è un regolamento di polizia di igiene urbana che prevedeva addirittura la figura che io simpaticamente definivo lo sceriffo, però poi a volte ci vogliono, che era quella del tutore dell'igiene urbana, questa cosa così. E se proprio non si riesce a far smettere queste persone di perpetrare la loro maleducazione, vediamo magari di attuare, di mettere in pratica questo regolamento e di multare le persone, perché io capisco veramente che sia spiacevole arrivare la mattina alle 8:30 e dover passare 20 minuti a pulire quello che gli altri, la sporcizia degli altri. Sviluppo strategico della città. Ecco, qui io ho trovato due elementi che decisamente mi hanno fatto piacere, perché sono due elementi che io, che caratterizzavano anche la mia proposta programmatica, e parlo della fattibilità della creazione di un sistema di abbonamenti per i parcheggi. Io credo che quello sia assolutamente necessario. Io credo che per i residenti del centro, poi ampliamolo anche ai commercianti, diciamo così, che utilizziamo questa brutta parola inglese, agli stakeholders del centro va data la possibilità di sottoscrivere un abbonamento che gli garantisca la possibilità di non pagare multe perché lasciano la macchina magari oltre la sosta dovuta. Ma soprattutto lo fanno già in altre città, nel senso, è una cosa direi abbastanza utile da un punto di vista proprio della vicinanza al cittadino. Il cittadino che abita in centro già magari a volte subisce, proprio per vivere nel centro, subisce delle difficoltà che sono dettate da cose, diciamo così, che fisiologiche del vivere in centro. Proviamo a andargli incontro, perché il problema del parcheggio per chi abita in centro c'è, perciò questa cosa mi è piaciuta molto, così come mi piace anche quando lei parla di potenziamento dell'impianto di videosorveglianza. Anche quello era uno dei punti che io avevo spesso toccato durante la campagna elettorale passata. Quello che mi preoccupa un po' invece è sono queste opere che lei giustamente ci dice sono già in previsione, sono già in cantiere. Ecco, lì io interrompo altra l'attenzione, perché quando lei ci parla della realizzazione del sottopasso pedonale di via Arona, sì, meno male, perché di quella roba lì io ho sempre sentito un po' parlare, c'era una grande preoccupazione dei cittadini perché dicono lo fanno, non lo fanno, c'è, non c'è. Io non l'ho mai visto poi questo programma, questo progetto nel concreto. Se lei mi dice lo vogliamo fare, io dico sì, per forza, perché quello che c'è adesso non va bene, perché se le persone devono passare dal sottopasso della stazione, signori, non va bene. Io l'ho fatto volutamente in un orario un po' buio di sera, che sono un uomo di 1,80 per 85 kg. Però non è proprio sicuro quello lì, perciò cerchiamo di metterlo veramente in cantiere e di realizzarlo. Così come su questa cosa qui io penso che non saremo mai d'accordo, a meno che non troveremo un punto.
Consigliere, 2 minuti e mezzo,
Porca miseria, io ci ho da parlare per altri 20 minuti. Per l'area della Meda. Allora andrò velocissimo, sono 2 minuti e mezzo. Per quanto riguarda la valorizzazione però ci tengo molto, l'area della Meda, quel progetto lì, per favore, avete fatto bene a prendere i soldi, perché se poi quelli lo vogliono fare, lo vanno a fare. Però rivediamolo quel progetto lì, perché quel progetto lì, se si parla con i cittadini, non va bene. I sottopassi lì di via Ghiglione, la Meda, non va bene ragazzi, non va bene. Valorizzazione del cinema moderno mediante la pubblicazione di avvisi pubblici, sì, assessora, mi ricordo che con l'assessora Elisa Zanetta ne avevamo parlato di quella roba lì, avevamo detto mettiamoci tutti insieme e cerchiamo di capire cosa fare. Adesso io vedo che viene gestito all'interno del progetto Riboco, riusiamo Borgo Manero. Vabbè, a parte che a me questa roba qui non mi piace tantissimo, perché è uno scavalco di istituzioni, perché sì, mi affido a degli esperti, va bene, ma perché non facciamo una prima valutazione noi e poi la cantierabilità la diamo a degli esperti? Cosa ci vogliamo fare con quella roba lì? Perché io ancora non ho capito cosa ci vogliamo fare con quella roba lì. Ampliamento cimitero del capoluogo, assolutamente sì, però attenzione, perché ho ricevuto le segnalazioni, quel cimitero lì in questo momento ha delle zone che sono delle selve. Adesso io non so quale può essere il problema, perché funziona o non funziona.
Attenzione, 50 secondi.
Sì. E allora andrò velocissimo con le ultime due cose. Per cortesia, le ultime due cose. Allora, salterò tutto il resto. Sulle politiche giovanili ero d'accordo, però lo salto a questo punto un poco. Associazioni. Continuare a mettere a disposizione dell'associazione strumenti e risorse per consentire la prosecuzione e lo sviluppo dell'attività. Sì, ho già parlato con un assessore. Vi chiedo una cortesia. Mettetevi una mano sul cuore, una mano sul portafoglio e cercate di istituire un fondo che dia la possibilità alle associazioni di andare incontro al caro bollette, perché ad esempio ho ricevuto questa richiesta da chi frequenta il bocciodromo, perché lì a giocare a bocce faranno veramente fatica tra un po' a poter andare a giocare, perché con il freddo quelli non riescono a pagarsi la bolletta. Lì ci sono persone che vivono un momento di socialità. Io, tra vederli giocare a bocce piuttosto che sapere che sono davanti alla televisione sul divano con le braccia conserte tutta la giornata, io spero che si possa fare. Chiudo veramente, Presidentessa, però abbia la cortesia. Progetti europei e cooperazione. Ecco, io penso che quello sia stato uno dei temi sviluppati meglio nella scorsa consigliatura, forse perché ho avuto anche l'opportunità e la fortuna, una bellissima esperienza, di partecipare al viaggio in Benin. Io avevo letto la delibera relativa al gruppo gemellaggi, il gruppo tematico, il gruppo di lavoro tematico. Adesso non lo trovo in questo riassunto. Io invece chiedo che quella roba lì vada avanti, venga fatto, e che venga fatto anche magari con la condivisione, perché io lo trovo decisamente utile. Chiudo semplicemente perché lei mi ha tolto la parola, Presidentessa, perché avrei tante cose da dire ancora. Grazie.
Grazie, consigliere Faggiano. Se ci sono altri interventi, lascio la parola ai consiglieri. Nel momento stesso in cui non vedo mani alzate, passerei la parola. No, devo ancora dirlo. Non ci sono interventi, quindi se l'assessore Zanetta ha piacere di intervenire per dare risposte, più che volentieri la parola all'assessore Zanetta. Ignazio, perdonatemi, vice sindaco.
Grazie Presidente, signor Sindaco, colleghi assessori, consiglieri e pubblico presente che ci segue da casa, buonasera. Io ho chiesto solo di intervenire perché su una delle materie che seguo di più, che poi sono i conti e il bilancio. Ne abbiamo parlato in commissione appunto settimana scorsa, e tanto faccio gli auguri e i complimenti di buon lavoro al Presidente, al nuovo eletto Presidente Poletti, al Vicepresidente e anche a tutti i componenti con i quali ci troveremo, credo già nel corso del prossimo mese, per i prossimi appuntamenti e le scadenze che dovremo affrontare da qui alla fine dell'anno. Il Sindaco prima giustamente parlava di quello che è le linee di indirizzo di mandato relative a quello che è stato il programma presentato ai cittadini. E quindi parlando anche di tante opere pubbliche che sono già finanziate, perché nello scorso dell'ultimo mandato sono state tante le occasioni anche tramite il PNR di riuscire ad attrarre a Borgo Manero finanziamenti, no? 5 milioni solo sulla fine del dicembre dello scorso anno, quindi molte cose siamo già sicuri di poterle fare, tante sono già in corso, tante riusciremo sicuramente a intercettarle ancora. Certo, la scelta, e lo dico in consiglio, di andare a utilizzare l'avanzo di amministrazione per andare ad eliminare l'ultimo mutuo sulla nuova scuola, ormai sono passati tanti anni, ma la scuola elementare, la scuola primaria comporta delle scelte che dobbiamo prendere oggi, e quindi che andranno a sottrarre quelle risorse ad altri investimenti che magari potevamo pensare di anticipare nel tempo perché l'avevamo programmato prima, ma oggi le condizioni economiche, cioè quello che ci immaginiamo purtroppo tutti guardando ciò che accade nel prossimo anno, come poi diceva anche lei consigliere, appunto ci consigliano di fare questa scelta, che vorrà dire magari rinunciare subito a qualche altro tipo di investimento che sarebbe anche stato utile sicuramente, ma poter mettere in sicurezza i nostri conti e liberare 320.000 euro all'anno per i prossimi 5 anni sulla parte corrente dovrebbero servirci intanto per coprire quelle che saranno sicuramente gli aumenti che tutte le amministrazioni stanno già affrontando in termini di quello che è stato già per il 2022 in termini di bollette Enel e gas, ma che saranno probabilmente anche molto superiori nel corso del 2023, e poi lì vedremo quali saranno le risorse, e speriamo che il governo continuerà a dare e a metterci a disposizione per sostenere le nostre spese. e capisco le necessità di sostenere, come dice lei, il territorio, le associazioni. Oggi cerchiamo di dar priorità a sostenere le nostre scuole aperte, i nostri edifici, pur con tutte le precauzioni e tutti gli accorgimenti che dovremmo andare a prendere tutti per cercare di limitare davvero gli sprechi e i consumi, quindi tanto confronto anche con chi utilizza i nostri immobili, e perché bisogna davvero cominciare a trovare metodi diversi anche di utilizzo e nell'ottica comunque di evitare sprechi e di sostenere economicamente quella che ci si aspetta essere qualcosa di impattante e di importante sui conti del comune. Comunque monitoreremo sempre giorno per giorno quello che saranno l'andamento dei nostri conti, del nostro bilancio, delle nostre spese, tutti insieme, poi avremo modo davvero di confrontarci. Già, ripeto, entro il mese di ottobre andremo ad approvare il documento unico di programmazione che è stato inviato questa sera tramite PEC. Documento unico che va a riprendere quelle che sono le linee di indirizzo di mandato e va a trasmettere alle strutture, ai dirigenti, quelle che sono le linee strategiche operative da attuarsi nel triennio 2023-2025. Dovremo poi approvare in Consiglio Comunale entro la fine di ottobre, quindi ci rivedremo, come vi dicevo, e poi lo aggiorneremo alla fine di dicembre. Sembra un po' un paradosso, però quando si cambia amministrazione, come vi ho ricordato in commissione, il documento unico che solitamente viene presentato entro il mese di luglio deve essere poi ripresentato entro le linee di approvazione del mandato, quindi in questo caso entro il 28 di settembre, motivo per cui siamo qua. Questo era un intervento a supporto più o meno di quelle che sono le idee programmatiche operative che riusciremo a sostenere da qui e nei prossimi anni. Grazie.
Grazie Assessore Zanetta. Bene, terminati gli interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. A voi la parola. Ci sono interventi per le dichiarazioni? Bene, procediamo dunque alla votazione alla luce della relazione evidenziata dal nostro sindaco e andiamo ad approvare il documento nella parte integrante e sostanziale contenenti tutti gli indirizzi di governo per la città di Borgomanero per i prossimi 5 anni. Astenuti, per favore. Contrari. Favorevoli. Con 12 voti favorevoli, 3 astenuti e 1 contrario, possiamo dire che la delibera viene approvata. Non c'è l'immediata eseguibilità in questo punto all'ordine del giorno. Passiamo dunque al punto 3. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021. La parola al vice sindaco, assessore Ignazio Stefano Zanetta. Chiedo se devo invitare... No? Grazie. Quindi la parola a lei.
Grazie Presidente. Non è che non voglio invitare la dottoressa Battaini qua con noi, però è a disposizione dei consiglieri sulle parti tecniche di approfondimento qualora lo richiedessero, per cui nel caso che servisse le inviteremo poi a prendere posto qua con noi in consiglio per rispondere ad eventuali istanze formulate dai consiglieri. Questo è il primo appuntamento che abbiamo come Consiglio Comunale sulla parte che riguarda il bilancio e la programmazione finanziaria, documento che deve essere approvato entro il 30 settembre di ogni anno, motivo per il quale oltre all'approvazione delle linee di mandato ci troviamo qui questa sera. Bilancio consolidato, abbiamo avuto modo di parlarne durante l'istituzione, come dicevo prima, della Commissione 1, la Commissione che si occupa tra le altre cose di bilancio, e di avere una prima visione di quello che può prospettare questo tipo di documento, che è abbastanza recente come formulazione, al quale il Comune è tenuto comunque a dover portare all'approvazione, quindi alla predisposizione, come dicevo, entro il 30 settembre di ogni anno, riguarda il consolidamento dei conti delle partecipate, altro che adesso poi, di cui poi vi dirò, entreremo poi nel merito del Comune di Borgomanero, e riguarda l'anno 2021. Il bilancio consolidato, come avete avuto modo di vedere nella documentazione allegata, che è abbastanza esaustiva perché si trova anche tutta la relazione che va a esplicitare sicuramente in modo molto approfondito quelle che sono le metodologie di calcolo, quelle che sono le motivazioni che portano comunque alla necessità di formulare e di predisporre questo tipo di documento, diciamo che è stato istituito e pensato per dare la possibilità di fare in modo che l'ente comune vada all'interno di quello che è il gruppo dell'amministrazione pubblica, che poi vedremo da chi è composto, vada a individuare quelli che sono gli enti partecipati o non, o società o quant'altro di cui ne possiede quote, e vada insieme a consolidare il bilancio, cioè mettere assieme in base alle quote di competenza e di partecipazione possedute quella che è sia la parte dello stato patrimoniale, il conto economico complessivo, in modo da dare una rappresentazione globale di quello che è il patrimonio, comunque la gestione diretta e indiretta che il comune va a rappresentare, e quindi dando la possibilità di sopperire alle carenze formative e valutazione che i bilanci, se non sono così completi, potrebbero causare. Quindi questo è il motivo che ha portato poi alla definizione della necessità e quindi poi dell'obbligo di andare a predisporre questo tipo di documento. Il gruppo amministrazione pubblica della città di Borgomanero è composto, e qua lo leggerei anche sicuramente per dare informazione, ricordarlo come facciamo tutti gli anni, però credo che sia corretto ripeterlo in ogni occasione, dalla Fondazione Biblioteca e Casa di Cultura Achille Marazza, che è un ente strumentale controllato a partecipazione diretta, di cui il Comune possiede il 100% come definizione, il Consorzio Gestione dei Rifiuti Medio-Novarese Ambiente, ente strumentale partecipato in questo caso, con partecipazione diretta di cui possediamo il 13,11%, il Consorzio CIS, intercomunale per la gestione dei servizi socioassistenziali, ente strumentale partecipato a partecipazione diretta di cui possediamo il 30,10%, Acque Novara BCO SPA, società partecipata diretta, di cui possediamo il 2,86%, Medio Novarese Ambiente SPA, che è una società partecipata indiretta perché è di proprietà del consorzio Medio Novarese Ambiente SPA e di cui possediamo indirettamente il 13,11%, ASM SCRAL, che è una società partecipata con lo 0,77%, ATL della provincia di Novara, e Agenzia Accoglienza e Promozione Turistica, società partecipata diretta con lo 0,70%, Consorzio Case e Vacanze dei Comuni Novaresi, ente strumentale partecipato diretto con 4,20%, il CIS, Consorzio per il Sistema Informativo CSI Piemonte, è un ente strumentale partecipato diretto con lo 0,43%, l'Istituto Storico della Resistenza Contemporanea nel Novarese, nel Brubagno Cusossola, Piero Fornara, ente strumentale partecipato diretto col 2,19%. Queste sono tutte le partecipazioni che ha attive ad oggi la città di Borgomanero. All'interno di questo gruppo, appunto, di amministrazione pubblica, sono state individuate le cinque enti con cui andiamo a consolidare i nostri conti, e sono la Fondazione Marazza, il Consorzio Gestione dei Rifiuti Medio Novarese, il Consorzio Intercomunale per Servizi Socioassistenziali, Acqua Novara BCO e Medio Novarese Ambiente SPA. All'interno poi del consolidamento, comunque della documentazione legata, voi vedrete che abbiamo anche i valori di partecipazione esplicitati all'interno rispetto alle quote di possedute, no? Dal Comune di Borgomanero rispetto agli enti che vi ho prima nominato, e quindi il valore della partecipazione nello stato patrimoniale del Comune, della Fondazione Marazza, di 14.727.000 euro, quella del Consorzio Gestione Rifiuti Novarese di 87.908 euro, del CIS 95.170 euro, Acqua Novare VCO 3.282.154 euro, Emilio Novarese Ambiente SPA di 121.000 euro. E alla fine della valorizzazione e consolidamento degli stati patrimoniali, dei conti economici degli enti, di questi cinque enti che vi ho letto, si ottiene quello che è l'utile o la perdita consolidata della gestione del 2021, e nel 2021 il bilancio non consolidato registra ancora un utile di circa, non lo vedo più, ma sono 500, ne parlavamo l'altra volta, 520.000 euro. Per altri dettagli, se servissero, più tecnici di quanto vi ho potuto esplicitare, allora, come dicevo prima, la dottoressa Battaini è pronta a sedersi qua con noi e a rispondere ad eventuali vostre richieste di approfondimenti e di chiarimenti. Grazie.
Grazie Assessore Ignazio Stefano Zanetta. Apro la discussione per gli interventi di merito. La parola a voi consiglieri. Non ci sono interventi, per cui passiamo alle dichiarazioni di voto, per cortesia. La parola al consigliere Faggiano. A lei la parola.
Grazie Presidentessa. Come ho già detto gli anni passati, questa è una delibera che diventa anche difficile da commentare, da votare, no, assolutamente molto semplice da commentare, un po' difficile. Ringrazio solo gli uffici, la dottoressa Battaini, per il lavoro pesante che sta dietro l'operazione di consolidamento di diversi bilanci. È chiaro che nel momento in cui io guardo la consigliera Lorena Poletti, nel momento in cui io non so cosa ci sta sopra, come faccio a giudicare la bontà di quello che sto consolidando? Qui perciò andiamo a votare l'operazione ragionieristica in sé. Io non ho dubbi che sia stata fatta con tutti i criteri e i principi contabili corretti, per cui sono sicuro che questo consolidamento è stato fatto con tutti i crismi del caso. Il mio voto però sarà quello di astensione, perché, come ho già detto gli anni passati, non avendo a monte le informazioni relativi ai bilanci che vado a consolidare, mi sembra del tutto inopportuno contestarli o avallarli. So che la prassi è questa, ci sarebbe da far venire qui prima chi produce quei bilanci a spiegarceli, però non sta a noi decidere come studiare i protocolli. Perciò il mio voto sarà di astensione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Credo non ci siano altre dichiarazioni di voto, per cui per alzata di mano andiamo a votare il bilancio consolidato per esercizio 2021 corredato della relazione della gestione consolidata, che comprende la nota integrativa e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Per alzata di mano, astenuti si è già dichiarato, 4. A questo punto, vabbè, io chiedo comunque per debito d'ufficio, contrari, favorevoli. Quindi siamo a 4 astenuti, 12 favorevoli, quindi la delibera è approvata. Grazie. Passiamo al punto 4 e chiedo cortesemente, visto la richiesta dell'assessore Elisa Zanetta, di poter concedere all'assessore la presentazione di entrambi i punti, cioè il punto 4 con oggetto sci alternativa al permesso di costruire 21 del 13 luglio 2022 con la valutazione dell'intervento ai sensi degli articoli 3 quater e 3 quinques della legge regionale 16-18 e il punto 5, modalità applicative relative all'articolo 5, legge regionale 16-2018 e al capo terzo della legge regionale 7-2022. Ecco, adesso magari lascerei la parola all'assessore Elisa Zanetta che vi spiega il motivo e la ragione per cui presenterà insieme le due delibere, ma andremo poi a votarle comunque singolarmente, così come è già previsto dal Consiglio. Grazie, la parola all'assessore Elisa Zanetta.
Grazie signora Presidente, buonasera a tutti, buonasera a tutto il Consiglio Comunale. Chiedo di discuterle, spiegare insieme queste due delibere perché l'oggetto di discussione è lo stesso e quindi il discorso generale che sottende la prima delibera, la 4, è in realtà riportata all'interno della delibera 5, che è una modifica normativa su cui oggi andiamo noi a proporre deliberazione. In primo luogo voglio ringraziare e augurare un buon lavoro alla Commissione Urbanistica che si è insediata proprio per la visione di questi atti con il nuovo Presidente Marco Emilio Bertona e auguro appunto un buon lavoro, ci sarà tanto da fare, quindi ci impegneremo tutti. La delibera numero 5, come vi dicevo, si rende necessaria o comunque è stata valutata la necessità appunto di portarla all'attenzione del Consiglio Comunale in quanto la Regione Piemonte in data 1/6/2022 con la pubblicazione sul BUR ha fatto entrare in vigore una nuova legge regionale, la legge regionale 7 del 31/5/2022 rubricata come norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia. Questa legge regionale è andata a lavorare su alcuni pilastri, diciamo, della normativa edilizia regionale, in particolare la 56, che è 77, che è la nostra norma urbanistica di riferimento, ma anche la 16 del 2018, che è una norma specifica regionale per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana. In particolare, alcuni articoli della legge 7, entrata in vigore a giugno 2022, vanno a derogare alcuni punti di questa legge 16, con particolare riferimento a deroghe rispetto anche agli strumenti urbanistici dei comuni. E inoltre, questa, la legge 7 è andata anche a legiferare su la possibilità di riutilizzo di alcuni divani interrati e locali interrati anche in deroga alle altezze, quindi classiche che venivano utilizzate per valutare abitabili locali interrati. Cos'è successo? Alla fine luglio, dopo l'entrata in vigore appunto della legge, il Consiglio dei Ministri ha impugnato svariati punti di questa legge regionale. In particolare ha ritenuto che questa legge, andando a intervenire sulla disciplina urbanistica ed edilizia regionale, potrebbe determinare con l'applicazione di questi articoli violazioni di norme statali, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali addirittura in alcuni punti della Costituzione. Quindi oggi è in corso questo procedimento da parte appunto a livello statale di verifica della legge, che potrebbe appunto sfociare in una revisione anche complessiva degli articoli che la legge propone. Oggi non abbiamo contezza, il Consiglio dei Ministri e la Corte Costituzionale si sta lavorando e anche con un confronto con la Regione stessa queste modifiche che arriveranno dal livello centrale potrebbero anche essere oltre a modificare la legge 7, andare anche a agire retroattivamente su provvedimenti, quindi titoli edilizi, rilasciati ai sensi di quella legge 7 non conclusi, quindi tornare indietro anche dal punto di vista appunto della retroattività. Quindi sul piatto abbiamo messo da una parte una normativa che permette in maniera derogativa di utilizzare e di recuperare il patrimonio edilizio esistente, dall'altra invece una situazione complessa dal punto di vista giuridico che non offre oggi delle sicurezze. Questo è stato, diciamo, il ragionamento di base. In particolare la legge 7 dice: questi interventi derogativi che noi proponiamo con la normativa possono essere applicati a tutto il patrimonio edilizio esistente, anche all'interno dei centri storici e dei nuclei storici. Ma per questi nuclei e i centri storici, che sono ovviamente tutelati sia a livello regionale ma poi nei nostri strumenti urbanistici esecutivi, può decidere l'amministrazione comunale se tutelarli e quindi non applicare le deroghe previste dalla norma e mantenere quindi vigenti quelle che sono le previsioni del piano regolatore. Inoltre, anche sulla questione degli locali interrati e quindi del riutilizzo, del recupero di locali interrati con altezza inferiore rispetto a quelle che la normativa igienico-sanitaria prevede, anche per questo demanda alle amministrazioni comunali la possibilità di indicare aree dove questa azione derogativa può essere esclusa. Mi spiace, è un po' un argomento un po', capisco, non proprio leggero. Quindi a fronte di questa, diciamo, da una parte questa possibilità data alle amministrazioni, dall'altra questo procedimento in corso a livello centrale su questa legge, che pesa molto oggi perché veramente non ci sono certezze, ci ha messo di fronte a questa decisione. Ne abbiamo discusso in commissione urbanistica e quindi abbiamo portiamo oggi all'attenzione del Consiglio Comunale la decisione di escludere, almeno per i centri storici, l'applicazione delle deroghe, e anche per quanto riguarda i locali interrati di escludere alcune aree che dal punto di vista idrogeologico sono complesse e quindi l'utilizzo di locali interrati potrebbe essere, diciamo, non sicuro. Ovviamente, come vi dicevo, è stata una decisione sofferta e il fatto, appena si chiuderà l'iter sulla legge a livello centrale, quindi ci sarà un testo condiviso, probabilmente la Regione sta cercando di lavorare con Roma per uscire con un testo condiviso e quindi avremo certezza che gli articoli della legge 7 sono consolidati, anche perché proprio questi articoli di cui oggi andiamo a discutere sono stati oggetto dell'impugnazione. Quando avremo la certezza della stabilità della legge potremo tornare di nuovo in Consiglio Comunale e legiferare in tal senso per l'applicazione delle eventuali deroghe che appunto rimarranno all'interno del testo finale. Come vi dicevo, quello che pesa è soprattutto la retroattività, possibile retroattività, anche di questo non siamo certi, ma possibile retroattività che ci è stata comunque paventata anche dagli uffici regionali, dall'avvocatura regionale, ovvero se io presento, faccio un esempio semplice, se io privato presento un intervento ai sensi della legge 7, andando in deroga a quelli che sono gli indici del piano regolatore, ritiro un permesso di costruire, parto con i lavori, intanto il Consiglio dei Ministri, la Corte si esprime e dice che quell'articolo non è, è anticostituzionale, io comune dovrei andare a riprendere tutti i permessi di costruire non chiusi, dove non esistono le fine lavori, e dirgli di demolire tutto. Quindi la situazione è anche, diciamo, a tutela delle persone che hanno intenzione di utilizzare le possibilità di questa legge. È per quello che discutiamo insieme questi due punti, perché il punto 4 antecedente è un caso che ci è stato presentato per l'ampliamento di un sottotetto all'interno di un nucleo storico cascinale, e quindi dobbiamo oggi discutere anche della non applicazione degli interventi derogativi su questo caso in particolare, che è già stato presentato. Ad oggi non ci sono altri casi, questo è l'unico che è stato presentato a luglio, e ovviamente abbiamo rincuorato il privato che ha presentato, che purtroppo è anche un intervento molto semplice, l'abbiamo rincuorato dicendogli che ovviamente se ci saranno le modifiche e l'accettazione delle indicazioni della legge 7 e queste permetteranno appunto il suo intervento, faremo subito un passaggio in Consiglio Comunale per tornare indietro e permettere gli interventi. Ecco, questo però ovviamente... L'ultima cosa, la Regione aveva lasciato un'altra tipologia di possibile applicazione di questa scelta comunale, ovvero di andare ogni volta a valutare caso per caso in Consiglio Comunale la singola pratica. anche per questo ci è sembrato non applicabile questa soluzione, anche perché diventa anche complesso poi dal punto di vista, diciamo, anche della dimostrazione della non applicabilità o dell'applicabilità. Quindi proponiamo di escludere gli interventi derogatori nei centri storici e nei nuclei cascinali, oltre a tutti gli ambiti vincolati nel nostro piano regolatore dal punto di vista paesaggistico, e inoltre escludiamo gli interventi di locali interrati con altezze inferiori rispetto a quelle previste dalla normativa statale per le classi idrogeologiche identificate come 2D e 3B, che sono classe 2D, zone con problemi di periodico allagamento da acque con bassa energia tiranti, per le aree ubicate in sinistra idrografica del torrente Agonia, nella fascia C a tergo del limite B di progetto, nel tratto compreso tra il ponte località San Marco e località Cascina Prazzole, e poi per tutti quelli che sono in classe 3B, che sono ovviamente porzioni dove sono necessarie opere di riassetto idrogeologico, altrimenti non è possibile aumentare il carico antropico. Quindi questo è quanto, ovviamente è un po' complessa, quindi se ci sono domande sono a disposizione.
Grazie Assessore Elisa Zanetta, se ci sono interventi apro la discussione, a parola ai consiglieri. È vero anche che in commissione l'assessore è stata molto chiara nell'esposizione, si è discusso a lungo con tutti i membri della commissione urbanistica e si è comunque l'indicazione è andata a convergere in una unica soluzione che sembrava essere giustamente il male minore per il privato stesso e per i cittadini. Lascio comunque la parola se ci sono interventi. La parola al consigliere Faggiano Roberto, a lei.
Grazie. Assessore Zanetta, se io purtroppo non c'ero in commissione, però colgo l'occasione per fare gli auguri di buon lavoro al presidente eletto Marco Emilio Bertone, mi sono dimenticato invece di farli alla presidentessa Lorena Poletti. Se capisco bene, stiamo andando ad adeguarci, ad armonizzare, definiamolo come vogliamo, un normativo che è variato, giusto? Non è un normativo che è variato.
È complesso. Allora, riprovo più facile.
Bravo.
La Regione Piemonte è uscita con questa normativa a luglio, dove ha inserito una serie di deroghe, alcune anche su questa legge 16 che prevede il recupero dei beni del patrimonio edilizio. Queste deroghe prevedono la possibilità di ampliarsi, di recuperare con degli indici superiori rispetto alla normativa vigente in questo momento, anche andando a toccare dei parametri che sono normati a livello statale. È per quello che lo Stato gli ha detto: cosa stai facendo? Quindi c'è una sorta di, c'è una valutazione di legittimità di questa legge in corso. Quindi da una parte noi ci troviamo davanti a una legge che dice: bene, vado incontro ai cittadini e gli permetto di recuperare di più, ma dall'altro lo Stato mi dice: quello che stai facendo non è legittimo. Quindi in questo momento la legge è in vigore, quindi chiunque di noi potrebbe presentare una pratica edilizia con quegli indici derogati. Però con questo procedimento in corso, come dicevo, potrebbe essere addirittura stravolta la legge. Hanno impugnato quasi tutti gli articoli. La Regione permette agli amministrazioni comunali di escludere alcune aree per l'applicazione di quelle deroghe. Quindi noi, per limitare i danni, abbiamo detto: cominciamo a escludere. In particolare i centri storici ti dice di escludere, perché ovviamente il nostro piano regolatore nella normativa tutela i centri storici, quindi è abbastanza rigido, non sto dicendo quello, il nostro piano regolatore è rigido. Ovviamente queste deroghe aiuterebbero magari, è per quello che è stato molto dibattuto, perché io per prima, quando vedo alcuni centri storici cadenti, soprattutto i frazionali, il pensiero di poter applicare queste deroghe avrebbe magari permesso degli interventi che oggi non sono possibili. Però questo procedimento a livello centrale su questa legge ci mette in grande allarme. Poi può essere che sia a pochi mesi, dovrebbe chiudersi entro l'anno, così ci hanno detto, comunque gennaio. A quel punto avremo un quadro normativo chiaro, se è possibile applicare quelle deroghe al centro storico, torneremo in consiglio e toglieremo questa esclusione. Quindi per il resto del territorio è in vigore, quindi è possibile utilizzare quegli indici. Abbiamo tutelato quelli che sono le aree che già il nostro piano regolatore indica come, diciamo, di massima tutela. Poi, come dicevo, è stata dura proprio perché da una parte invece potrebbe aiutare il recupero del patrimonio che soprattutto nei frazionali è in alcuni casi in cattivissime condizioni. Però non ci siamo, è stata difficilissima la scelta, ne abbiamo discusso tanto anche in commissione, però è una tutela più che altro, anche perché, come vi ho detto, se fosse retroattiva dovremmo andare a chiedere il ripristino della precedente situazione.
Grazie Assessore Zanetta per il chiarimento, quindi la parola al Consigliere Faggiano.
Grazie Assessore, è stata chiarissima, e mi ha fatto un quadro perfetto e annuncio il mio voto a favore della delibera.
Grazie Consigliere Faggiano. A questo punto credo non ci siano interventi di merito, ma passiamo alle dichiarazioni di voto, se qualcuno vuole intervenire. La parola alla consigliera Bellone.
Signor Sindaco, Presidente, Assessori, Consiglieri, la mia è solo una dichiarazione di astensione alla scia alternativa al permesso di costruire, soltanto per una questione di correttezza, perché fisicamente non ho visto la scia, era solo per questo. Ecco.
Grazie consigliera Bellone. Ci sono, allora, magari dobbiamo precisare se la dichiarazione di voto è per il punto 4 e 5 oppure li votiamo tutti assieme?
No, si votano separatamente.
Allora, si votano separatamente, quindi se le vostre dichiarazioni di voto riguardano solo il punto 4 o anche il punto 5?
La mia dichiarazione di voto è riguardo al punto 4 sulla scia alternativa.
Perfetto. Allora rettifichiamo anche per il consigliere Faggiano Roberto.
La mia invece riguardava la proposta di delibera numero 5.
Ok, grazie. Adesso per fare ordine ricapitolo. Chiediamo le dichiarazioni di voto per il punto 4, esclusi i consiglieri che hanno già fatto l'intervento. Sul 4 l'ha fatto lei. Questo è il 4. Quindi passo al punto 5, esclusi chi ha già fatto il proprio intervento, e prego a fare l'intervento, dichiarazione di voto, quindi la parola, se è d'accordo il capogruppo, alla consigliera Zanetta. Ok, la parola a lei, consigliera Zanetta.
Grazie, buonasera. Dunque, rispetto a questa proposta di delibera, credo che insomma, la richiesta di tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico sia assolutamente importante. Per cui ho colto che l'esclusione, almeno nella seconda parte della delibera, l'esclusione degli interventi rispetto agli interrati vada proprio a favore della sicurezza, visto anche gli eventi che si stanno accanendo sul nostro territorio, credo che il rischio idrogeologico non sia da sottovalutare. E, la prima parte riguarda invece appunto l'escludere l'ampliamento laddove abbiamo un centro storico con un valore che riteniamo importante, così come i centri storici cascinali. Volevo soltanto, concludo, chiedere magari di andare ad individuare, ma questo va oltre la delibera, è soltanto un suggerimento, come il piano regolatore comunque è molto preciso nell'individuare caso per caso il recupero del centro storico, forse varrebbe la pena di andare a fare un lavoro anche per i centri cascinali, perché ci sono interventi di tipologie davvero diverse. Ci sono purtroppo pochi cascinali storici ancora integri e molti cascinali che sono già stati rimaneggiati nel corso decenni, per cui forse andare ad indicare come poi intervenire sarebbe utile per il recupero, ma questo appunto è un intendimento che va al di là della delibera. Semplicemente volevo esprimere l'intenzione di voto che è a favore di questo ordine del giorno, il 5. Grazie.
Grazie consigliera Zanetta. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Bene, quindi ricapitolando possiamo passare alla votazione per alzata di mano. Preciso, in questo caso si vota per il punto 4, e cioè di esprimere una valutazione negativa, sebbene diciamo una decisione contrastata, sull'intervento del privato che ha presentato e che quindi abbiamo anche verificato all'interno della Commissione Urbanistica, che per il momento a salvaguardia sua deve essere una votazione negativa. Quindi viene cassata la richiesta. Per alzata di mano gli astenuti, i contrari e i favorevoli. Chiedo, vista l'urgenza di promuovere la salvaguardia del valore storico documentario del patrimonio edilizio esistente, tutelando gli edifici ricadenti nei nuclei cascinari ricompresi nell'articolo 20 della NTA, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Quindi nel chiedervi per alzata di mano il vostro parere passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Contrari? Favorevoli. Grazie. Con, se mi ricordi, 4 voti, 4 astenuti e 12 favorevoli, e approvata all'unanimità con l'immediata eseguibilità dei 16 presenti votanti. Perfetto. Passiamo dunque alla votazione del punto 5. Chiaramente andando ad escludere tutto quello che Elisa aveva evidenziato nel recupero dei vani e locali interrati, classe 3B, classe 2D, per alzata di mano, scusate, chi si astiene? Siamo al punto 5. Astenuti? Contrari? Favorevoli. All'unanimità chiedo, vista l'urgenza, sempre per la salvaguardia del valore storico e documentario del patrimonio edilizio esistente, nella tutela degli edifici ricadenti nella perimetrazione del centro storico, individuata dall'articolo 19 del NTA, i nuclei cascinari ricompresi nell'articolo 20, e gli edifici di interesse storico ed architettonico ricompresi nell'articolo 29, di consentire contestualmente il recupero di vani e locali interrati e seminterrati, favorendo la rigenerazione urbana attraverso interventi in deroga come normati dal capo 3 della legge regionale 7, dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. Quindi per l'immediata eseguibilità chi si astiene, chi è contrario e chi è favorevole. All'unanimità. Quindi all'unanimità il punto 5 viene approvato. Scusate, ma è un po' complicata la gestione delle due delibere con l'immediata eseguibilità, però grazie per la vostra collaborazione. Passiamo al punto 6. Nomina del revisore dei conti della Fondazione Biblioteca e Casa di Cultura Achille Marazza Onlus per il quinquennio 2022-2027. La parola al proponente, l'assessore Valsesia Francesco Chicco.
Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti i presenti. Vado a illustrare la proposta di delibera che ha appunto ad oggetto la nomina del revisore dei conti della Fondazione Biblioteca Casa della Cultura Achille Marazza per il quinquennio 2022-2027. dobbiamo procedere con questa delibera, in quanto l'articolo 12 dello statuto della Fondazione Marazza prevede che il revisore dei conti venga nominato dal Consiglio Comunale tra esperti professionisti del settore economico operanti nel comune di Borgomanero nella provincia di Novara e rimanga in carico per 5 anni rinnovabili, il cui compenso è poi determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marazza medesima. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 52 del 27 novembre 2017 era stata nominata alla carica di revisore dei conti della Fondazione Marazza la dottoressa Barbara Mora, il cui incarico verrà quindi a scadere il prossimo mese di novembre. Secondo a quanto disposto l'articolo 12 dello Statuto della Fondazione Marazza, si è proceduto nel corso del presente mese alla raccolta delle candidature per l'incarico di revisore dei conti della Fondazione Marazza mediante la pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al protocollo 39.103 dell'8 settembre 2022. Entro il termine di scadenza previsto dall'avviso è pervenuta un'unica candidatura corredata dal curriculum che indica il possesso dei requisiti prescritti dallo statuto in capo al soggetto selezionato. Sostanzialmente la candidata è la stessa dottoressa Barbara Mora che ha ricoperto il ruolo di revisore dei conti nello scorso quinquennio. Abbiamo già visto in commissione questo argomento, abbiamo presentato il curriculum della dottoressa Mora che ripresenterò brevemente al Consiglio. La dottoressa Mora è un commercialista, è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di Novara, è iscritta al registro dei revisori contabili presso il Ministero di Giustizia. Nel corso della sua attività fa da consulente sia a privati che aziende, persone fisiche, ma nel curriculum ha anche numerosi impegni come revisore dei conti in alcuni enti pubblici. La candidatura è unica, quindi dovrete procedere con comunque la votazione. Approfitto di questo momento per ringraziare il lavoro svolto dalla dottoressa Mora, che è rimasta in carica e attualmente in carica fino alla scadenza, ma approfitto anche per ringraziare del lavoro svolto i membri del CDA uscente della Fondazione Marazza. In particolare il mio ringraziamento va al presidente Giovanni Tinivella, alla consigliera Bellone che era membro del CDA, a Paola Chiantia, a Ivo Mancin e al dottor Cassina, che sono gli uscenti, quindi approfitto di questo momento per fare il ringraziamento per la collaborazione e l'attività svolta in questi 5 anni. Non mi dilungo oltre, passiamo alla votazione. Prego, Presidente.
Grazie, Assessore Valsesia. Allora, in stante la necessità di votare a scrutinio segreto, invito... Sì, è vero. Quindi lascio la parola alla consigliera Bellone, prego.
Grazie, io vorrei unirmi all'assessore per ringraziare la dottoressa Barbara Mora, perché noi abbiamo lavorato per 5 anni alla fondazione e lei è stata una persona veramente molto competente e molto lungimirante nelle valutazioni e nei consigli anche che ci ha dato in tutti questi anni. Quindi anche con queste mie parole la mia dichiarazione di voto sarà sicuramente a favore della ricandidatura della dottoressa Mora.
Grazie consigliera Bellone. Ha chiesto la parola anche il consigliere Massimo Zanetta, a lei.
Sì, buonasera a tutti. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti sia alla dottoressa Mora per il lavoro svolto e anticipo anch'io già il voto a favore della ricandidatura e ovviamente anche al presidente Giovanni Tinivelli e al CDA uscente per il lavoro di questi 5 anni. Grazie.
Grazie consigliere Zanetta. Ci sono altri interventi? Allora, invito i 3 scrutinanti, che sono consigliera Poletti, la consigliera Biondelli e il consigliere Bertona. Manca l'urna, magari la consigliera Biondelli ci aiuta con l'urna, così la porta qui, consegniamo i fogliettini. Ah, consegni tu? È uguale. Sì. Allora, per la votazione, qua ne ho già due, se volete contarle, sono le distribuite a tutti. Ne avanzerà uno, credo, perché non c'è nome.
Per paracondicio.
Allora. Mora Barbara. Mora. Dottoressa Mora. Mora. Dottoressa Mora Barbara. Dottoressa Barbara Mora. Dottoressa Mora Barbara. Mora. Mora, dottoressa Mora Barbara, Barbara Mora, Mora, Barbara Mora, dottoressa Barbara Mora, Barbara Mora, dottoressa Mora Barbara.
Grazie. Consigliere, quindi con 16 voti la dottoressa Mora viene nominata. Adesso abbiamo necessità di votare l'immediata eseguibilità. Quindi per alzata di mano in questo caso, chi si astiene, chi è contrario e chi è favorevole. All'unanimità, quindi complimenti alla dottoressa Mora per la nuova rielezione. Passiamo al punto 7. Oggetto progetto di fusione tra l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Novara, SCARRLL, e l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli. La parola all'assessore Anna Cristina. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, procedo con illustrarvi la proposta di deliberazione in oggetto. Il Comune di Borgomanero è stato socio fondatore alla costituzione dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale del Lago d'Orte della provincia di Novara, la cui denominazione è stata successivamente modificata in Agenzia Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Novara. Questo è avvenuto con una deliberazione del commissario straordinario, la numero 24 del 20 ottobre 97, e nel contempo il Comune di Borgomanero ha sottoscritto due quote sociali per pari ad un importo di allora 500.000 lire, sono 258,23 euro ciascuna. Successivamente nel 2018, sempre con deliberazione del Consiglio Comunale, è stato approvato lo schema dello statuto dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Novara, in quanto è stata trasformata da consorzio in società consortile ARL, come prescritto da un'apposita legge regionale. Successivamente nel 2020, il 19 di ottobre, il Consiglio Comunale ha deliberato e ha approvato la sottoscrizione di due ulteriori quote di questa società rispetto alle due già detenute. Sostanzialmente il Comune di Borgomanero detiene quattro quote che corrispondono a 1.032,92 euro. Devo ricordare che il testo unico in materia di società di partecipazione pubblica dispone che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'aspetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, siano esse dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione. In forza di questa disposizione, la Regione Piemonte, il 29 dicembre 2021, ha approvato il piano di razionalizzazione 2021 delle partecipazioni societarie che essa stessa detiene, la Regione Piemonte, il quale, tra l'altro, dispone la fusione di due società, l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara SCARL e l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella, Valsesia e Vercelli, sempre SCARL. Dunque, è pervenuta una nota protocollata dell'ATL di Novara il 1 di agosto 2022, è la numero 33787, con il quale la Presidente dell'ATL di Novara comunicava appunto che a seguito di delle disposizioni contenute nel piano di razionalizzazione che ho appena citato, i consigli di amministrazione, quindi di ATL di Novara e l'ATL Biella Versesia Vercelli, in data 27 giugno avevano approvato un progetto di fusione, che era allegato alla nota, mediante la costituzione di una nuova società ATL Terre Alto Piemonte Biella Novara Varsesia Vercelli SCARL. Il progetto era stato depositato il 28 di giugno, esatto, con iscrizione al 28 di giugno al registro imprese della Camera di Commercio, preannunciando che i consigli di amministrazione delle attuali ATL, quindi quella di Novara e quella di Biella, Varsesia e Vercelli, avrebbero convocato ciascuna la propria assemblea per l'approvazione del progetto di fusione da parte dei soci entro i primi 15 giorni del mese di novembre 22. Sostanzialmente le previsioni più rilevanti del progetto di fusione si individuano in tre aspetti sostanzialmente. Allora, la fusione tra le società cooperative e responsabilità limitata, Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Novara e quella di Biella Varsesia Vercelli, mediante la costituzione della nuova, che sarà denominata Terre Alto Piemonte Biella Novara Varsesia Vercelli. Prevede la modifica dello statuto nella parte relativa alla nomina dell'organo di amministrazione, elidendo la facoltà di designazione dei membri assegnata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Monterosa, Laghi e Alto Piemonte, ai comuni dei soci appartenenti agli ambiti turistici 2, 3 e 5, e lasciandola alla sola giunta regionale. E prevede l'assegnazione delle quote della costituenda società per coloro che sono soci della TL di Novara, quindi come il Comune di Borgomanero, a un rapporto di concambio di 1,2, a seguito della quale, quindi la quota del Comune di Borgomanero diventerà pari a 1.240 euro, cioè i 1.032 già detenuti per il coefficiente di 1,2. La relazione congiunta degli organi amministrativi delle due ATL evidenzia che la nuova società che sarà costituita potrà garantire una migliore presenza sul territorio, quindi conseguire una maggiore efficienza e realizzare auspicabili sinergie nella promozione dell'Alto Piemonte. Questa cosa rende anche l'operazione sostenibile dal punto di vista economico-finanziario. Quindi, ritenuto opportuno di approvare il progetto di fusione e i relativi allegati, che sono lo statuto della costituenda ATL delle Terre dell'Alto Piemonte, la relazione illustrativa congiunta degli organi amministrativi dell'ATL della provincia di Novara e dell'ATL di Biella, Versesia e Vercelli e la relazione dell'esperto sul rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione. Questa è la proposta, quindi sostanzialmente aderire alla richiesta.
Grazie Assessore Cristina. Ci sono interventi, osservazioni? Apro la discussione. Non ci sono interventi, magari volete intervenire con la dichiarazione di voto? Procediamo quindi alla votazione per alzata di mano per la proposta presentata dall'assessore Cristina. Per alzata di mano chi si astiene, chi è contrario e chi è favorevole. All'unanimità vi invito a votare sempre per alzata di mano l'immediata eseguibilità per consentire all'ente e per dotare l'ente di questo atto deliberativo necessario all'approvazione del progetto di fusione nell'ambito dell'Assemblea dei Soci della TL Novara che verrà all'uopo convocata. Quindi per alzata di mano gli astenuti, i contrari, i favorevoli. Grazie, all'unanimità la delibera viene approvata. Passiamo al punto 8. Interrogazione presentata dai consiglieri Bellone Nicoletta, Zanetta Valentina e Biondelli Sonia, protocollata in data 20 luglio 2022 al numero 32008/22 e relativa alla pianificazione di chiusure del centro storico. La parola alla proponente consigliera Bellone Nicoletta. A lei, grazie.
Buonasera a tutti. La mia interrogazione, considerando che la manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale I Colori del Borgo ha chiuso alla viabilità per alcune sere il centro storico, rendendolo pedonale con grande successo e partecipazione dei cittadini che si sono riversati nei corsi passeggiando liberi dalla presenza delle automobili in tutta sicurezza. Premesso che la circolazione di auto nelle serate estive è fastidiosa per il rumore, risulta anche pericolosa per le innumerevoli persone che animano i locali sedendosi ai tavolini dei dehors, e premesso che nei mesi di luglio, agosto e settembre molte persone non raggiungeranno le località di vacanza ma rimarranno in città per un rimbalzo della crisi economica e potrebbero vivere il centro con una mobilità pedonale adeguata, interroghiamo il sindaco e la giunta comunale come intendono programmare le chiusure del centro storico, soprattutto nel fine settimana fino alla domenica, come indicato a pagina 6.1 del programma amministrativo del sindaco. Grazie.
Grazie consigliera Bellone. La parola al nostro sindaco, signor Sergio Bossi.
Grazie Presidente, rispondo all'interrogazione in oggetto. L'amministrazione comunale, come indicato nel programma elettorale, intende potenziare iniziative per il sostegno del commercio cittadino in sinergia e con la collaborazione delle associazioni di categoria, come ho detto prima nelle linee programmatiche. La regolamentazione del transito veicolare nei corsi verrà programmata tenendo conto di tale obiettivo, così come obiettivo di favorire e migliorare la fruizione del centro. Il programma elettorale dovrà essere tradotto nelle linee programmatiche che ho portato questa sera di mandato, che verranno sottoposte al Consiglio, perché la risposta è stata fatta qualche settimana fa, secondo le tempistiche di legge e dello Statuto. In tale occasione l'amministrazione formulerà le proprie decisioni, che non è possibile anticipare in maniera decontestualizzata per rispondere a un'interrogazione che non tiene conto delle scadenze previste nell'ordinamento. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Sapete che per le interrogazioni non ci sono altri interventi, però la consigliera può dichiararsi soddisfatta o non soddisfatta della risposta.
Non mi reputo completamente soddisfatta perché abbiamo perso un'occasione per avere un'estate priva di automobili magari alla sera e alla domenica pomeriggio.
Grazie consigliera. Rispondo. Parola al signor sindaco.
Grazie Presidente. Vede consigliera Bellone, continuare a modificare la viabilità nel centro storico non è una bella cosa, perché creiamo un sacco di confusione. Purtroppo, per fortuna, sono ormai 20 anni che sto vivendo come amministratore questa situazione del centro storico. apriamo il giovedì, chiudiamo il venerdì, il sabato, la domenica chiudiamo all'una, apriamo alle due, cioè viene fuori un casino che la gente te la trovi dentro nel centro storico in macchina quando c'è l'isola pedonale, perché giustamente non capisce più niente. Quindi è vero che cerchiamo di fare queste manifestazioni, questi diciamo intrattenimenti per aiutare a far venire la gente nel centro storico, ma cerchiamo di farlo quando l'isola pedonale c'è già. Nel nostro programma avevamo scritto che avremmo valutato, e lo faremo, una serie di interventi riguardo alla viabilità del centro storico, magari modificandola nel periodo estivo, quindi dal al, perché se continuiamo a aprire e chiudere il centro storico, credetemi, andiamo a creare delle situazioni di difficoltà e incertezza, la gente non sa più quando è aperto il centro storico e quando è chiuso. Sottolineo che, ma questo ripeto, sono scelte molto personali, che quando si era deciso di provare alla chiusura del centro storico, anche le persone che all'inizio erano favorevoli, oggi, e non sono schierate sicuramente con il centrodestra, sono diventate non più favorevoli. Grazie.
Grazie, signor Sindaco. Detto questo, passiamo al punto 9, all'altra interrogazione, presentata sempre dalle consigliere Belloni Nicoletta, Zanetta Valentina, Biondelli Sonia, protocollata in data 20 luglio 2022 al numero 32009, relativa al problema di carenze di aule scolastiche negli istituti superiori. La parola alla proponente, consigliera Belloni Nicoletta. A lei.
Grazie. Uno dei progetti di sviluppo per la città di Borgomanero è quello di renderlo un centro di educazione di qualità, come indicato a pagina 10.2 del programma amministrativo del sindaco. Premesso che già dal mese di ottobre 2021 gli studenti dell'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, con uno sciopero, lamentavano una situazione di degrado scolastico che li obbligava a rimanere per alcuni giorni alla settimana in DAD per carenze di aule. Premesso che è stata fatta una dichiarazione da parte dell'amministrazione di aver preso un accordo con la provincia per l'inserimento di alcuni moduli scolastici prefabbricati nell'area circoscritta alla scuola, premesso che in data odierna, il 19 luglio 2022, non sono visibili nessuna opere preparatorie per l'accoglimento dei moduli scolastici, interroghiamo il sindaco e l'amministrazione comunale sul quale sia la loro posizione per la risoluzione del problema, se c'è stato un dialogo con la provincia per monitorare e accelerare il progetto proposto al fine di arrivare alla riapertura delle scuole il 12 settembre con delle strutture idonee all'accoglienza degli studenti. Grazie.
Grazie, consigliera Bellone. La parola all'assessore Franco Cerutti per la risposta. Grazie.
Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti. Allora, rispondo all'interrogazione protocollata in data 20 luglio del 2022, numero 32009, relativa al problema di carenza aule scolastiche istituti superiori. Rispondo all'interrogazione in oggetto. L'assetto delle competenze in materia di edilizia scolastica, come noto agli interroganti, è regolato in via principale dal titolo IV del decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine grado, di cui l'articolo 85 stabilisce che la provincia esercita in maniera di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale, che sono connessi all'istituzione secondaria superiore e alla formazione professionale. Ciò premesso, l'amministrazione comunale, al fine di favorire il soddisfacimento delle esigenze degli istituti superiori del territorio, ha promosso le relative istanze presso la provincia e ha agevolato i contatti della provincia medesima con alcune realtà locali al fine di individuare possibili collocazioni di nuove strutture. in base alle soluzioni stabilite, è in fase di programmazione da parte della provincia la realizzazione di nuove aule prefabbricate da destinare all'istruzione superiore. Potrei aggiungere anche che nel mese di giugno, grazie all'interessamento dell'amministrazione comunale, la provincia ha preso accordi con l'Istituto Rosmini per stipulare un contratto di locazione che permetterà di utilizzare i locali dell'ex Agenzia delle Entrate. Ad oggi il contratto è attivo e l'ITIS si sta coordinando con la provincia per organizzare quanto prima l'apertura di una nuova sede distaccata. Inoltre la provincia ha approvato il progetto di realizzazione di queste 7 aule prefabbricate presso gli istituti ed è in fase di indizione la procedura di gara.
Grazie consigliere Cerutti. La consigliera Bellone si dichiara soddisfatta o no?
Non posso essere soddisfatta perché chiaramente oggi siamo al 26 di settembre e i ragazzi non sono ancora collocati, quindi non credo di essere soddisfatta. Grazie.
Grazie consigliera. La parola al nostro sindaco.
Cioè, io credo che bisogna distinguere però le due cose. Poi abbiamo i rappresentanti della provincia e possono rispondere. Lei fa un'interrogazione al sindaco, perché è rivolta al sindaco, architetto Bellone, e il sindaco risponde che cosa ha fatto, chiedo a lei che cosa poteva fare in più il sindaco. Cioè abbiamo messo in contatto la provincia con i Rosmini, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, no? Li abbiamo accompagnati, li abbiamo mettere in contatto con questa persona che è un responsabile per tutti le strutture rosminiane e una persona sola abita a Roma, quindi cerchi di capire cosa abbiamo fatto. Siamo riusciti a metterli in contatto, abbiamo parlato con le scuole, abbiamo chiamato qua la provincia, abbiamo fatto una serie di incontri, abbiamo cercato di agevolare la provincia in modo più veloce possibile. Nel momento in cui arrivavano le richieste abbiamo cercato di dargli subito parere favorevole per andare a realizzare questa piattaforma dove verranno messi dei moduli, lo voglio sottolineare perché qualcuno ha detto li mettiamo i ragazzi nei container, quando saranno finiti poi vedremo questi container, sono delle aule probabilmente più belle di questa scuola che abbiamo oggi. E io non capisco cosa possa fare il sindaco, quindi lei dice che non è soddisfatta, mi spiace architetto Bellone, però ripeto, il sindaco non può sostituirsi né al Presidente del Consiglio né al Presidente della Repubblica. Io credo che in questo momento, mi creda, tutto quello che poteva fare l'amministrazione l'ha fatta. Io invece sono un pochino più pizzichino, un pochino più cattivo, perché questo problema viene da è un po' che esiste questo problema, però non viene mai sollevato. Viene sollevato nel momento in cui l'amministrazione diventa di centrodestra. E questo lo voglio sottolineare. Quando c'era un assessore che non era prettamente di centrodestra, il problema non c'era, perché i ragazzi sono arrivati ad avere 30 persone in un'aula, mettiamoli lì, ammucchiamoli tutti, adesso scoppia di colpo il problema. Sono d'accordo che bisogna trovare delle soluzioni, però mi creda, io chiedo a lei che cosa poteva fare l'amministrazione di diverso di quello che ha fatto. Grazie.
Purtroppo non posso lasciare la parola per una risposta alla domanda, eventualmente ci sarà poi modo di confrontarci in qualche commissione per rispondere al sindaco. Passerei dunque...
C'è il Presidente, però è un'interrogazione.
È un'interrogazione, quindi mi diventa difficoltoso lasciare la parola. Magari rimandiamo in una commissione dedicata alla prossima occasione la spiegazione nel merito, ringraziando comunque il consigliere La Terza per l'impegno profuso come provincia. Passiamo al punto 10, interrogazione presentata dalle consigliere Bellone Nicoletta, Zanetta Valentina e Biondelli Sonia, protocollata in data 21 luglio al numero 32191, relativa alla chiusura del centro vaccinale di Borgomanero. La parola nuovamente alla consigliera Bellone. Prego.
Scusate. Buonasera. Considerato che la Regione Piemonte dal 14 luglio ha dato disponibilità di prenotazione alla quarta dose dei vaccini anti-Covid per le persone fragili e per gli over 60, considerato che è stato lanciato un allarme dall'OMS il quale prevede in autunno un aumento di casi e sollecita ad assumere per alcuni soggetti la vaccinazione entro 3 mesi dall'ultima dose, considerato che a Borgomanero, la seconda città della provincia di Novara, che era provvista di 2 centri vaccinali funzionanti e raggiungibili comodamente dalla cittadinanza e che ora sono chiusi, interrogano il sindaco e l'amministrazione comunale sul perché siano stati chiusi entrambi i centri vaccinali e perché le persone che devono vaccinarsi siano costrette ad andare nel comune di Arona con gravi disagi di mobilità, facendo code lunghissime per accedere al servizio. Grazie.
Grazie consigliera Bellone, la parola al nostro sindaco per la risposta di merito. A lei signor sindaco.
Grazie presidente. Rispondo all'interrogazione protocollata in data 21 luglio 2022 relativa alla chiusura del centro vaccinale a Borgomanero. Come ben detto, erano 2 centri vaccinali aperti, sono stati aperti perché si è interessato il sindaco e l'amministrazione comunale su richiesta dell'ASL. L'ASL ha chiesto all'amministrazione comunale se aveva un'area importante con determinate caratteristiche. La prima è stata chiesta a Don Angelo, che colgo ancora l'occasione per ringraziare, e l'altra a Don Moroso e l'altra invece alla Liolà, al dottor Giulini. E a un certo punto l'ASL viene il direttore generale e mi dice che oggi, parlo del mese di luglio, non c'era più l'esigenza di tenere aperti i centri vaccinali in Borgomanero perché c'era difficoltà a reperire personale, perché c'era difficoltà avere i volontari, perché attenzione che tanta gestione è stata fatta con i volontari e quando ci sono i volontari di mezzo, quando ci sono parecchi mesi e i volontari si devono mettere in gioco, capite che non sempre è così facile trovare volontari, come del resto i volontari per la maggior parte sono persone anziane, sono persone che sono in pensione e sono persone che magari i familiari avevano anche paura che venissero a fare servizio nei centri Covid, perché comunque arrivavano anche persone che non sapevano di avere il Covid e quindi era più facile incontrare persone ammalate ed ammalarsi. Quindi ritorno alla risposta scritta. Come noto, la gestione della campagna vaccinale compete al servizio sanitario, il quale unico dispone delle competenze e degli elementi di giudizio per organizzare al meglio le relative attività nelle diverse fasi. L'amministrazione comunale è rispettosa delle attribuzioni delle altre amministrazioni e in particolare nello specifico dell'ASL, con la quale ha collaborato quotidianamente anche nelle fasi più acute dell'emergenza. Proprio sulla base delle competenze e degli elementi di valutazione necessari dell'ASL, ha ritenuto che nell'ultimo periodo la campagna vaccinale andasse gestita in maniera ottimale nei locali interni del presidio territoriale di Arona. A partire dal prossimo 1 agosto, invece, l'ASL ha ritenuto opportuno riaprire ancora il centro vaccinale a Santa Croce in accordo con l'amministrazione comunale. Grazie.
Grazie signor sindaco. Consigliera, si dichiara soddisfatta?
La ringrazio signor sindaco e credo che tutti noi possiamo essere soddisfatti, con me compresa, che il nostro centro vaccinale sia di nuovo aperto. Grazie.
Grazie a lei consigliera. Proseguiamo con l'interrogazione numero 11, interrogazione presentata dalle consigliere Zanetta Valentina e Bellone Nicoletta, protocollata in data 22 luglio 2022, numero 32421, in merito alla delibera di giunta comunale numero 84 del 5 luglio 2022. La parola alla proponente prima firmataria Zanetta Valentina. A lei la parola.
Grazie Presidente. L'oggetto dell'interrogazione era in merito alla delibera di giunta comunale numero 84 del 5 luglio del 2022. Visto che nel mandato elettorale 2017-2022 era stata istituita la Commissione Consiliare Permanente numero 2, che aveva come competenze istruzione, cultura, sport e gemellaggio, considerato che il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti prevede l'articolo 55 consultazioni, collaborazioni e sopralluoghi, che 1. Le commissioni permanenti, in funzione della materia trattata, si possono avvalere della consultazione di rappresentanti di enti locali, di sindacati, dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, associazioni, istituzioni scientifiche e culturali e di altri organismi sociali per l'esame dei singoli argomenti e ne riferiscono al Consiglio. E 2. I componenti della commissione possono avvalersi, ove lo ritengono opportuno, della collaborazione di un esperto, così come l'articolo 56, partecipazione del sindaco, degli assessori e dei funzionari. Le commissioni hanno altresì facoltà di richiedere l'intervento di funzionari dell'amministrazione comunale, degli amministratori, dirigenti degli istituti, aziende, enti dipendenti dal comune o società partecipata, direttamente o indirettamente, per sentirli sulle materie e su altri atti di loro competenza. Pertanto rientrerebbe nella funzione della Commissione coinvolgere le associazioni e gli enti della città che con le specifiche competenze possano portare allo sviluppo di nuovi impulsi nei confronti di realtà ulteriori. Inoltre il lavoro nato dal confronto in Commissione esprimerebbe un ulteriore segnale di volontà di diffondere, promuovere e implementare i progetti della città di Borgo Manero. Quindi si chiede perché si voglia predisporre la costituzione di un gruppo di lavoro per i gemellaggi e la cooperazione decentrata che affida al solo assessore l'onere di individuare i soggetti interessati senza prevedere di coinvolgere la commissione consiliare permanente che possa promuovere e implementare i progetti, proponendo e condividendo con l'assessore il gruppo di lavoro da costituire. Di conseguenza non sarebbe opportuno sospendere la delibera numero 84 con oggetto costituzione gruppo di lavoro per i gemellaggi e la cooperazione decentrata nell'attesa della costituzione della commissione. Grazie.
Grazie consigliera Zanetta. La parola e la risposta passa all'assessore vice sindaco Ignazio Stefano Zanetta. A lei assessore.
Rispondo all'interrogazione protocollata in data 22 luglio 22, numero 324/21/22, in merito alla delibera di giunta comunale 84 del 5 luglio 22. Per rispondere all'interrogazione appare utile fornire agli interroganti una breve delucidazione circa il funzionamento degli organi del Comune. L'assetto delle attribuzioni degli organi comunali è stabilito dalla legge, la quale pone in capo al Consiglio Comunale determinate competenze analiticamente elencate all'articolo 42 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Le commissioni consigliari permanenti previste dallo Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale hanno funzioni consultive nell'ambito ovviamente della competenza consigliare. E poi la Giunta Comunale, che ha funzioni esclusive esecutive degli indirizzi deliberati dal Consiglio mediante il documento unico di programmazione e del bilancio, oltre che tutte le funzioni di governo non attribuite al Consiglio o al Sindaco, che opera sia collegialmente sia attraverso i singoli assessori nelle materie ciascuno di essi delegate. E quindi è ovvio, al di là di quanto si vorrebbe far credere nell'interrogazione, che la promozione e l'implementazione dei progetti previsti nel DUP e negli atti esecutivi assunti dalla Giunta siano attività di competenza degli assessori, che ben possono avvalersi, ove lo ritengono opportuno e proficuo, di gruppi di lavoro all'uopo costituiti o di altre forme di supporto e collaborazione. Così è in forza di un assetto di competenze stabilito dalla legge, senza che possano ravvisarsi in capo alle commissioni consigliari permanenti attribuzioni diverse rispetto a quelle consultive nei riguardi dell'organo consigliare.
Grazie assessore Zanetta. Consigliera Zanetta, si ritiene soddisfatta della risposta?
Scusate. La risposta ricevuta in parte soddisfa la domanda, in quanto comunque ho una delucidazione circa il funzionamento degli organi del Comune, che è materia assai ampia e di cui io veramente non sono forse ancora pronta, perché la preparazione è veramente impegnativa. Però mi sembra che si eluda alla domanda riguardante la volontà di instaurare un confronto e una condivisione con la Commissione, che viene consultata, che ha potere, ha valore consultivo. Quindi in parte sono soddisfatta, in parte credo di no. Grazie.
Va bene, grazie consigliera Zanetta. Certo, la parola all'assessore Zanetta. Prego a lei.
Grazie Presidente. Colgo l'occasione per magari rubare 5 minuti al Consiglio Comunale appunto su questo tema, che non vuole essere quelle delle competenze o meno del singolo assessore, della Giunta, del Consiglio Comunale, ci mancherebbe. Il gruppo di lavoro, che tra l'altro è già stato istituito nel mandato precedente, che ha lavorato finché ha potuto farlo prima ovviamente del 2020, dove si sono fermate le attività, non è nient'altro, come è stato cercato di rispondere all'interno dell'interrogazione, un modo, una modalità che ho immaginato e pensato di poter attivare in Comune a Borgo Venero per fare in modo di coinvolgere e diffondere il più possibile non solo le associazioni, non solo gli esperti. Queste sono questioni che riguardano le commissioni consiliari, nelle materie che vanno ad analizzare, che ben possono chiamare l'architetto piuttosto che il geologo di turno se dovessero esaminare magari un piano regolatore, no? Ma quello che credevo di poter fare, che mi sono ripromesso di poter fare con quest'altra delibera, appunto, era quello di avere uno strumento che mi potesse affiancare nelle attività proprie dell'assessore, no? Cioè proprie vuol dire che, pur dividendo quelle che sono le competenze dell'organo consiliare, dei consiglieri comunali, i consiglieri comunali non possono neanche partecipare alle giunte comunali, no? Non possono partecipare perché l'organo consiliare non può indirizzare o l'organo esecutivo nell'esecuzione del proprio mandato, delle proprie competenze proprie, non quelle del Consiglio Comunale. Quindi il gruppo di lavoro non è nient'altro che l'idea di istituzionalizzare, tra l'altro a costo zero, perché il gruppo di lavoro non prevede gettoni di presenza, no? Come invece magari lo sono le commissioni, dove poter coinvolgere e chiedere di partecipare a chi oggi, nei vari progetti attivi sulla cooperazione, sono almeno ancora tre che abbiamo in corso e che prevedono anche partecipazione di soggetti diversi, piuttosto che quelli che cercheremo e ho immaginato di poter cercare di coinvolgere in quelle che sono le linee di mandato all'interno di ogni progetto di cooperazione in questo caso, e quindi anche la diffusione, la divulgazione, il coinvolgimento, no? Cercare di fare in modo di far capire quello che stiamo portando avanti nei progetti di cooperazione, ecco, era lo strumento, secondo me, utile per poter, anche se non è giusto magari dire istituzionalizzare, perché poi alla fine della fiera, ripeto, gruppo di lavoro si suddivide, cerchi di dargli una programmazione, un coinvolgimento e una convocazione, no? Quindi a cercare di instaurare un dialogo diretto con chi poi in giunta riferisce ai colleghi, no? Per il tramite di quelle che sono le delibere esecutive che poi andiamo a prendere, su quelle che possono essere le iniziative che prevedono delibere da prendere, oppure iniziative da organizzare insieme sul territorio per procedere con la promozione e la diffusione di quelle che sono le azioni che abbiamo messo in campo nei progetti di cooperazione decentrata e sui gemellaggi, perché poi sono diversi. Nel mandato precedente il gruppo di lavoro che si occupava dei gemellaggi aveva l'intenzione di raccogliere intorno a un tavolo i direttori scolastici degli istituti scolastici cittadini, gli insegnanti che erano attivi con gli scambi con le nostre città gemellate, le associazioni che hanno scambiato e si scambiavano con le nostre società gemellate, per coordinare, anche agevolare direttamente, perché questo posso fare come assessore, avendo contatti diretti con i nostri partner gemellati, per incentivare gli scambi, per cercare delle scuole da mettere insieme. Capisce che comunque sono attività diverse da quelle che possono venire esaminate in commissione. Questo non vuol dire che il gruppo di lavoro abbia potere decisionale, nulla. Cioè, l'idea e quello che vuole essere il fine, ripeto, nei due ambiti che possono coinvolgere diverse persone, riunirsi in diversi momenti e agevolare le iniziative che portiamo in campo. E onestamente posso dire che chiunque, qualunque consigliere volesse mettersi a disposizione per dare una mano e perché è interessato su una tematica piuttosto che l'altra, sarà mio piacere poterlo coinvolgere all'interno di questo gruppo che ha solo la volontà di promuovere al meglio quelle che sono, ripeto ancora, magari alla noia, le iniziative che portiamo avanti e che vorremmo riportare avanti, perché dopo l'esperienza della pandemia, chiaramente in quei 2-3 anni si sono anche interrotti gli scambi con le città gemellate, che dobbiamo far riprendere e ci stiamo lavorando. Sono proseguite i progetti di cooperazione, abbiamo allargato il partenariato, oggi nell'ultimo che è iniziato all'inizio di quest'anno abbiamo coinvolto la parrocchia di San Bartolomeo, abbiamo coinvolto la Fondazione Marazza, abbiamo coinvolto il Comune di Briga, abbiamo coinvolto tanti soggetti del territorio, l'ENAIP e quant'altro, tanti soggetti del territorio con la volontà e l'obiettivo appunto di divulgare, diffondere, far capire, far conoscere quello che abbiamo messo in campo e quello che credo continueremo a fare da circa 10 anni a questa parte. Prima il consigliere Faggiano raccontava appunto anche dell'esperienza fatta nel 2018, credo, se non mi sbaglio, in quella missione in Benin, dove c'era anche 19, e quindi riprendere quelle iniziative che a volte vuol dire anche solo cercare di coinvolgere qualche associazione e chiedere di magari insieme di attivarsi, no, per... Quindi se incontro la Fondazione Marazza, come ho fatto nell'ambito di un progetto, ho chiesto al Presidente e al Direttore di attivarsi per ricercare dei libri in lingua francese, perché abbiamo istituito una biblioteca di strada presso il centro Vignon, che è il centro che stiamo seguendo da 10 anni più o meno in Africa, una biblioteca di strada che dà la possibilità alle donne, ma anche insomma a tutti gli abitanti del paese, di poter trovare un posto di aggregazione, come sappiamo noi essere anche una biblioteca, e la possibilità di trovare dei libri che là non sono introvabili, ma costa un libro, costa come uno stipendio di un mese, quindi capite che hanno sicuramente difficoltà, e parte di questi libri sono stati poi donati alla scuola cittadina, anche lì perché gli studenti possono avere non solo tanta teoria, magari un libro da condividere in 30, ma insomma qualcosa di più. Tra l'altro libri che ci sono stati donati dal Circolo dei Lettori di Torino, che è promotore del Salone del Libro. E lo scorso anno, come città di Borgomanero, siamo stati ospite, rappresentati città di Borgomanero, ospite del Salone del Libro con la direttrice Rosent, a raccontare quello che è il lavoro che stiamo portando avanti, e le ha convinti a regalarci questi 100 libri, ma non solo, perché poi ci hanno anche donato i soldi per attrezzare la biblioteca, i computer, i proiettori, i banchi, no? Quindi credo che sia un'iniziativa di ampio respiro. Poi lei, consigliere, ben lo conosce la parte di cooperazione, perché è attiva con la sua, ed è stata attiva, spero che lo sarà ancora con la sua classe, in queste forme di conoscenza e di scambio che abbiamo messo in campo anche lì con le scuole beninesi. Per questo è il senso di questa delibera, di questa Costituzione, quindi nulla si vuole sottrarre al Consiglio Comunale, ma solamente cercare di fare in modo di avere un tavolo con il quale confrontarsi per spiegare, interagire e diffondere e promuovere quelle che sono le nostre iniziative. Nel corso dell'ultima missione del mese di marzo di quest'anno, prima di questa missione, operativi sui progetti di cooperazione da 2010 e sono quindi 12 anni, no? Guardo il consigliere Faggiano, ma anche la presidente Beccaria e l'assessore Zanetta, che in questi anni comunque sono stati bene con me presso il centro, tutto con la volontà, no, che avevamo iniziato a fare, di promuovere sul territorio iniziative, raccolte fondi, insomma promozione e quant'altro, per continuare a implementare quelle che sono le azioni in questo ambito. Prima della partenza dell'ultima missione, siccome quando si va in missione internazionale noi dobbiamo comunicare al Ministero degli Esteri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ci richiamo all'estero perché abbiamo poi necessità di avere indicazioni dall'ambasciata, che chiaramente non andiamo a rappresentare l'Italia, ma sicuramente la nostra città, quindi ci sono anche in questo caso delle regole che devono essere seguite, perché si tratta comunque di viaggi internazionali. Prima di questo sono stato contattato dall'ambasciatore italiano in Nigeria, Beni, che era appena stato nominato, che aveva preso tutte le informazioni del caso, quindi nel senso che era ben preparato su quelle che erano le iniziative che Città di Borgomanero e poi Anci Piemonte, perché abbiamo iniziato anche come Anci a portare avanti i progetti di cooperazione, sta portando avanti in Beni. Ed è stato sicuramente un gran piacere, no? Ricevere comunque una telefonata da un rappresentante nostro all'estero, perché comunque ambasciatore tra l'altro, quindi rappresentante del Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana, perché dà anche un po' senso, no, di riconoscimento di quello che stiamo portando avanti in questi anni come città di Borgomanero, come comune di Borgomanero in questa parte del mondo. Ed è stato un piacere, poi davvero mi fermo, ricevere poi successivamente una lettera di apprezzamento da parte dell'ambasciata, di cui vorrei solo leggervi 4 righe e poi finisco. Non ve la leggo tutta, però vorrei condividerla, perché comunque credo che sia per la città di Borgomanero, dovrebbe essere un motivo comunque di soddisfazione, no? Quando si rivolge a me come vicepresidente di ANCI, perché ora era con questa duplice veste che mi portava in questa missione, in cui dice: desidero esprimere il mio vivissimo compiacimento per il successo della missione da lei guidata nella Repubblica del Benin, svoltasi nel marzo scorso, per l'avvio dei progetti Green e Profile e per il monitoraggio del progetto Togun. Taglio dei pezzi. La sua presenza rappresenta una significativa testimonianza del contributo strategico della nostra cooperazione decentrata nell'ambito delle iniziative del nostro paese nel continente africano. I contatti diretti dei rappresentanti della città di Borgomanero e di Anci Piemonte con le autorità beninesi e con i partner locali costituiscono un elemento fondamentale per integrare e dare concretezza all'iniziativa di questa ambasciata nel paese. In tale contesto sono molto interessato ad avviare con lei un dialogo per aiutare i comuni piemontesi interessati a replicare il modello Borgomanero in altre parti del Benin e in Nigeria, per individuare potenziali collaborazioni tese ad incentivare percorsi di legalità in ambito migratorio per esplorare collaborazione del comune interesse. Ora, questo modello Borgomanero, che è modello della città di Borgomanero, quello che abbiamo messo in campo arriva anche dal aver messo insieme, tramite un gruppo di lavoro, no, diverse realtà che hanno contribuito a fare in modo che comunque fosse riconosciuta non solo in questo caso dall'ambasciatore, ma anche dalla regione, che c'è la possibilità di fare cooperazione decentrata con idee magari anche diverse, con risultati concreti che chiedono di essere replicati e che credo dovrebbero quantomeno, come amministratore ma anche come cittadino, darci un po' di soddisfazione, perché con poco credo che abbiamo fatto tanto, e credo che tutti assieme, se lo vorremo, potremo continuare su questa strada. Grazie.
Grazie Assessore Zanetta anche per la passione e l'impegno che da sempre lei profonde in questo impegno di collaborazione decentrata, e quindi conoscendo la sua passione potremmo stare qua anche ad ascoltarlo, ma i tempi sono lunghi e quindi dobbiamo procedere. Sindaco mi vieta.
So che è inusuale, ma era perché poi dopo andiamo avanti. Il 10 di ottobre inviteremo poi tutti i consiglieri comunali qua la mattina, un lunedì mattina, perché nell'ambito del progetto di Anci Piemonte verranno in Italia, poi si sposteranno a Torino due sindaci del Benin, uno tra l'altro era vicepresidente dell'Associazione dei Comuni Beninesi, con il quale abbiamo in corso un progetto come Anci Piemonte, e oltre che il referente presidente della ONG che con noi collabora da 12 anni. Quindi arrivano a Malpensa, domenica si fermano a Borgomanero, lunedì mattina faremo un incontro qua aperto a tutti i partner che collaborano nei progetti di cooperazione, a tutti i consiglieri, abbiamo possibilità di conoscerli. Noi abbiamo stretto un patto di amicizia autorizzato dal Ministero degli Esteri con la città di Ouidah, e quindi sarà qua il sindaco, sarà un piacere per insomma, se avrete modo di essere presenti per allargare anche queste conoscenze. Grazie.
In uso del tablet, chiederei gentilmente che, no, sarò velocissimo, quando c'è un patrocinio del comune alle varie associazioni che organizzano qualcosa, ecco, magari il galateo istituzionale, che venissero invitati tutti i consiglieri comunali alle iniziative. Poi il consigliere comunale, se vuole, ci va, se non vuole non ci va. Però non ricevere l'invito dalle associazioni che prendono il patrocinio del comune è decisamente sgrammaticato da un punto di vista istituzionale. Grazie.
Grazie. Grazie consigliere Faggiano. Procediamo al punto 12. Interrogazione presentata dalle consigliere Zanetta Valentina, Belloni Nicoletta e Biondelli Sonia, protocollata in data 4 agosto 2022, numero 34339, lo strano caso dell'addetto stampa portavoce. La parola alla proponente Zanetta Valentina, prego.
Per meglio comprendere la presente è necessario che si considerano le seguenti tre premesse. Primo, la giunta fa la giunta, i dirigenti i dirigenti. Secondo, l'addetto stampa si occupa della comunicazione istituzionale, deve essere imparziale e requisito. Si occupa della comunicazione politica, cioè veline, foto, comunicati, volti a far vedere quanto è buono, quanto è bravo il sindaco e ove possibile, bello. Terzo, la motivazione nelle delibere è un dovere, non una liberale concessione data al popolo. Ciò premesso, veniamo agli atti, o meglio ai fatti. Nell'anno 2017 è stato assunto un addetto stampa portavoce del sindaco a tempo determinato e parziale per 18 ore. La minoranza contestò la commistione dei due ruoli e con delibera 77 del 28 giugno 2022 la giunta ha stabilito di assumere un addetto stampa, solo addetto stampa a tempo determinato e parziale, però indicando tra parentesi 36 ore. Ma in 15.000 euro di spesa annua, come nella delibera del 2017, a conferma che la volontà della giunta era di assumere part-time, anche se pochi minuti prima aveva modificato il programma del fabbisogno del personale con un tempo pieno. Il segretario generale ha proceduto di propria altrui iniziativa con avviso pubblico per un posto di addetto stampa portavoce, dando per superfluo chiedere di modificare con apposita delibera la citata confusione. In quest'ultima, mai fatta, si sarebbe potuto anche dire al popolo che cosa avrebbe fatto il dipendente neoassunto in 36 ore per fare quello che il precedente ha ben fatto in 18. Visto tutto questo, si chiede al sindaco: è normale che le delibere di giunta siano modificate dai dirigenti? Non ritiene che occorra sanare quel pasticcio modificando la delibera numero 77 anche con la motivazione? Se così fosse, dal tempo pieno, atteso che i compiti sono pressoché identici a quello dell'anno 2017, e ripubblicando il bando senza il compito di portavoce, nonché facendo proprie le indicazioni fornite recentemente dall'ANCI, nazionale e regionale, d'intesa con l'Ordine dei giornalisti, anche in merito alla modalità delle selezioni degli addetti stampa nei comuni e anche in merito alla commissione? Se in caso contrario non ritiene contraddittoria la posizione del vice sindaco quale componente di organi dell'ANCI, mentre una volta in giunta degli ordinamenti dell'ANCI stessa se ne fa carta straccia. Grazie.
Grazie consigliera, la parola al nostro sindaco, signor Sergio Bossi, prego.
Grazie presidente. Rispondo all'interrogazione lo strano caso dell'addetto stampa o portavoce. Il documento in oggetto, interrogazione, lo strano caso addetto stampa o portavoce, sarebbe irricevibile e lesivo della dignità di un lavoratore, quale l'addetto stampa portavoce. Il dileggiamento della mansione, che nell'immaginario delle interroganti viene ridotta a fare veline, foto e comunicati volti a far vedere quanto è bravo e buono e, se possibile, anche bello il sindaco. Chiederò a Godio di non fare questa cosa perché è offensiva nei miei confronti, no? Io non ritengo di essere bello, quindi se lui va in giro non va bene, quindi lo licenzierò.
dileggiamento che è frutto di una visione alquanto faziosa o forse irrispettosa delle istituzioni. L'ho già detto una volta. Se dobbiamo cominciare a offenderci così, siamo all'inizio del mandato, lo facciamo anche noi. Perché non possiamo sempre essere accusati, e questa cosa è alquanto ridicola come è stata scritta, questo serve solo per rendere ridicolo il sindaco. Chi vi consiglia a scrivere queste interrogazioni, cercate di dirgli che magari potrebbe essere un pochino più rispettoso delle istituzioni. Tuttavia, ancora una volta, vi darò comunque una risposta, pur chiarendo in anticipo che col rispondervi non intendo assecondare un atteggiamento da cui mi dissocio. Anzitutto vi ringrazio per la segnalazione dell'errore materiale contenuto nella deliberazione di giunta comunale numero 77. Era sfuggito al segretario, e qua potete chiederglielo, e lo abbiamo rettificato in base alle plurime coerenti risultanze contenute nel medesimo atto e in altri atti. L'addetto stampa è un profilo professionale, con anche incarico di portavoce mansione aggiuntiva. Sarà a tempo pieno perché la precedente parzialità dell'orario era inadeguata. Negli altri 5 anni credo che abbia fatto o abbia lavorato almeno il doppio di quello che è stato pagato come ore effettive. Lui era pagato per 16 ore, 18 ore, non ricordo più, ma era sempre presente ovunque. Dove c'era il sindaco, lui c'era e faceva le foto. Faceva informazione, teneva aggiornato il sito, faceva i comunicati, chiaramente del sindaco, per informare la popolazione di cosa succedeva nel periodo Covid, perché non mi facevo i selfie da solo, non sono tipo, ok? Quindi facevo questi video e li mandavo alla gente, visti da 9.000 persone, per capire com'era la situazione Covid, e c'era sempre Godio dall'altra parte, perché un quarto d'ora di video, magari lui ci metteva 2 ore per metterlo assieme, perché non è così diretto, non lo si può fare con un telefonino. Desidero evidenziarvi infatti che l'addetto stampa portavoce fa ben altro, e ben più di quelle veline, foto e comunicati volti a far vedere quanto è bravo e bello il sindaco, è buono, tutto quello che volete. È anche un ingranaggio del sistema democratico che garantisce un corretto circuito informativo tra le istituzioni, i cittadini e i media. È uno strumento per la resa del bilancio sociale che consente a chi governa di rendere conto del proprio operato alla comunità di riferimento e a quest'ultima di giudicare, valutare, partecipare alla vita democratica. Credo che sia la stessa cosa che ha il Presidente della Regione, che ha il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio. La pretesa discrasia tra il profilo professionale di addetto stampa e l'incarico di portavoce è frutto di una visione sbagliata. Il sindaco, l'amministrazione comunale non sono di parte, il sindaco è il sindaco di tutti, l'amministrazione è l'amministrazione di tutti. La comunità ha diritto di sapere ciò che il sindaco e l'amministrazione fanno e di giudicarli per questo. L'addetto stampa portavoce è lo strumento che rende possibile tutto ciò. L'aver legato la mansione di portavoce al profilo professionale di addetto stampa con connesso status professionale di giornalista, che avrebbe potuto essere evitato se non si fosse limitata la mansione di quella di mero portavoce, è garanzia di libertà e dell'inderogabile rispetto della verità sostanziale dei fatti. Infine, non risulta comprensibile l'affermazione per cui in giunta si farebbe carta straccia degli orientamenti di ANCI. Il ruolo del vice sindaco è un valore aggiunto anche in tal senso. In nessun punto del protocollo d'intesa tra ANCI e Federazione Nazionale Stampa si afferma che l'addetto stampa non possa avere anche l'incarico di portavoce, anzi ribadisco il fatto che la mansione di portavoce si affida a un addetto stampa a garanzia di imparzialità e correttezza. e l'articolo 8 del protocollo altrettanto chiaramente si riferisce alle assunzioni ordinarie, non certo alla fattispecie di cui l'articolo 90-12 di cui si tratta nel caso specifico, che è oggetto di disciplina speciale. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Consigliera, si dichiara soddisfatta o no?
Dunque, per rispondere, riporto le parole del comunicato rilasciato il 12 aprile del 2021 dall'Associazione Ligure dei Giornalisti, che si è espressa su una delibera del Sindaco di Genova che affidava al portavoce del primo cittadino anche la funzione di capo ufficio stampa. E dice così: abbiamo motivo di ritenere che tale decisione non sia la più efficiente ai fini di assicurare il massimo della trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire agli organi di informazione e quindi ai cittadini. La legge 150, introducendo la figura del portavoce, ha voluto operare una distinzione tra comunicazione istituzionale, propria dell'ufficio stampa, e comunicazione politica, svolta dal portavoce. L'ufficio stampa è al servizio dell'amministrazione, non degli amministratori o del sindaco. Il portavoce ha una relazione fiduciaria con il sindaco. Non a caso il legislatore ha previsto un regime differenziato di norme per l'incarico di addetto stampa e portavoce. Il rischio che una commissione tra comunicazione politica svolta al servizio degli amministratori e un'informazione istituzionale rivolta dall'amministrazione al servizio dei cittadini non semplifichi il quadro, è evidente, al di là della professionalità e della buona fede. Quindi a Genova i giornalisti chiedono se si voglia distinguere tra notizie, informazioni, veline o volantini, e a Borgomanero? Quindi, no. Grazie.
Grazie consigliera Zanetta. Passiamo all'ultimo punto, se non ci sono. Sì, la parola al vice sindaco, assessore Ignazio Stefano Zanetta.
Ma credo che per fatto personale posso rispondere, perché no? Visto che è sottoscritto, fa carta straccia, complimenti, no? Per le parole e per la delicatezza. E consigliera, lei prima diceva che forse ancora tanti meccanismi sfuggono e può esserci. Sono da 12 anni vicepresidente di ANCI Piemonte, consigliere nazionale dell'associazione, e di carta straccia non lo so, ecco, ma poi i toni, se vi piacciono questi va bene, sono vostri, non sono i nostri. Innanzitutto tengo a ricordare che far parte di un'associazione, farne parte degli organi, non vuol dire esserne dipendenti. No? Il comune di Borgomanero è associato ad ANCI come tutti i comuni che sono associati, perché ne trae sicuramente dei benefici, è un sindacato delle amministrazioni comunali, no? Che aiuta, sostiene i comuni partecipanti, gli amministratori, e soprattutto svolge un dialogo e un confronto direttamente o col governo o con la regione a secondo di, e con tutti gli enti che possono a livello regionale o nazionale interagire con gli enti. E vedi, in questi 12 anni è capitato moltissime volte di trovarsi dei protocolli, lo dico in ambito regionale, non nel caso specifico di questo nazionale, che vengono sottoposti all'associazione, perché farli sottoscrivere dall'associazione e trasmetterli poi agli associati è un valore aggiunto, ma non è un obbligo, primo. Cioè non è che se ANCI firma e sottoscrive qualche cosa automaticamente il comune aderente o associato si deve tenere. Può essere una linea, è un indirizzo, è un modo per dare una mano, volendo, alle amministrazioni locali nel trovare delle giuste interpretazioni, magari su un dialogo che poi in ambito locale viene svolto con altri enti rappresentativi, che possono essere i sindacati territoriali, nei confronti che avvengono e possono avvenire. E detto questo, anche lì lei ha citato un protocollo di cui io mi sarei fatto carta straccia all'interno della giunta, e ripeto, io sono in giunta e ragiono con la mia testa e non seguo mandati imperativi di nessun altro che non siano le norme che uno deve cercare di rispettare sempre, anche quando entra in questo consiglio e quando sottoscrive, no? Quello per cui poi è autorizzato a sedere in questo consiglio. Ecco, quando bisogna rispettare le regole si rispettano, in questo caso quel protocollo era riferito alle assunzioni che vengono fatte negli enti locali, negli uffici stampa, che noi non abbiamo cioè non abbiamo l'ufficio stampa con un dipendente a tempo indeterminato, giornalista quantomeno e via, riguarda credo comuni di più grandi dimensioni che hanno strutture come il comune di Genova che non è in nessun modo paragonabile credo al comune di Borgomanero per dimensione, per abitanti, per bilancio e sicuramente anche per il nutrito ufficio stampa che credo abbiano, no? Posso immaginare perché ne avranno le possibilità economiche per sostenerle, ma riguardava quel caso specifico, come è stato risposto, magari citando degli articoli che non conosciamo, perché l'articolo 90 è l'articolo che permette al sindaco di assumere a tempo determinato una dipendente, poi c'è anche altri articoli come 110 del TUEL che permette di assumere un dirigente, che non è questo il caso, questo è l'articolo 90. E quindi, come è stato detto, al di là che io poi ripeto, non mi ricordo di veline politiche da parte dell'addetto stampa del sindaco, se ci fossero più che comunicazione non ho visto fare, oggi mi occupo anche di comunicazione, l'intento era solo quello di promuovere, di far sapere, di far conoscere alla cittadinanza, non scendo nelle battute. Comunque sia, io non faccio carta straccia di niente, cerco di impegnarmi da tanto tempo e di migliorarmi ogni volta beneficio del lavoro che svolgo e dell'impegno che ci metto per la città di Borgomanero, sono tanti anni, tanta strada, tanta fatica, ma le assicuro che rispetto a tutto quello che faccio è di carta straccia. Quando riguarda la città di Borgomanero e gli interessi che rappresentano e rappresento, non faccio nulla. Grazie.
Grazie. Assessore Zanetta, ha chiesto la parola al nostro sindaco. Prego, signor Bossi.
No, io vorrei solo... cioè sgomberare il campo da ombre strane o qualsiasi altra cosa che possa aleggiare su questa cosa. Quello che abbiamo fatto è che abbiamo applicato la legge, quello che si può fare. Quello che dice l'ordine dei giornalisti di Genova non è legge, e lei lo sa meglio di me.
Grazie signor sindaco. Terminata la discussione, passiamo al punto 13, mozione presentata dalle consigliere Zanetta Valentina, Biondelli Sonia e Belloni Nicoletta, protocollata in data 8 settembre 2022, numero 39158, richiesta di chiarimenti presso, cito testualmente, Acque Novaresi per fronteggiare la crisi idrica. La parola alla proponente, la consigliera Zanetta Valentina. Prego.
Grazie. Premesso che la recente crisi idrica dovuta alla carenza eccezionale di pioggia ha costretto molte amministrazioni comunali nella nostra zona, compresa quella di Borgomanero, a emettere ordinanze finalizzate al risparmio nel consumo dell'acqua potabile. Gli organi di stampa e le stesse dichiarazioni di amministratori pubblici quantificano nel 45-50% le perdite degli acquedotti nella nostra zona, che l'acqua immessa nella rete subisce trattamento fisico-chimici finalizzati a garantirne la qualità, sia dal punto di vista organolettico che sanitario, con conseguenti costi che evidentemente gravano sulla bolletta, che l'acqua immessa nella rete necessaria di essere conservata in pressione positiva all'interno degli anelli del circuito cittadino mediante pompe di innalzamento idraulico e che tali pompe vengono azionate mediante motori elettrici con conseguente consumo di energia elettrica, con costi che evidentemente gravano sulla bolletta, in un periodo in cui i costi dell'energia hanno subito enormi rincari e considerato che statisticamente, il consumo medio di acqua potabile è di circa 250 litri cittadino. Per Borgomanero la necessità al rubinetto è dunque quantizzabile in 5,5 milioni di litri di acqua al giorno. Si può affermare che, a causa delle perdite citate in premessa a Borgomanero, occorre immettere in rete circa 11 milioni di litri al giorno. I cittadini di Borgomanero pagano l'acqua il doppio di quanto pagherebbero in assenza delle perdite. Oltre all'acqua persa vengono sprecati centinaia di migliaia di euro all'anno di trattamento chimico-fisico e di energia elettrica. Tutto ciò detto, il Consiglio Comunale invita il Sindaco a farsi parte diligente ed attiva presso l'ente erogatore a richiedere se esiste una quantizzazione aggiornata delle perdite d'acqua lungo la rete del territorio comunale, se esiste una mappatura aggiornata delle perdite dell'acqua nel territorio comunale e se esiste un sistema di protezione catodica e in che misura viene mantenuto in efficienza e se esiste un piano di manutenzione straordinaria finalizzata all'eliminazione delle perdite e se sì, quali sono i costi e quali sono le presunte riduzioni delle perdite nel tempo. E le firme.
Grazie consigliera Zanetta, essendo una mozione apro la discussione, quindi è facoltà dei consiglieri poter intervenire in merito. A voi la parola. Ha chiesto la parola il consigliere Zanetta Massimo. Prego, a lei consigliere.
Sì, dove si dice si invita il sindaco a farsi parte diligente e attiva? Il sindaco si è sempre fatto parte diligente e attiva per Socre Novara VCO. Mi sembra una richiesta pleonastica, nel senso dall'inizio di questo suo secondo mandato, mi ricordo diciamo vista la processione del Corpus Domini passando sul ponte che via Matteotti che attraversa la Gogna, proprio il sindaco disse adesso c'è un altro problema a cui pensare, perché era proprio quello relativo alle carenze idriche dopo un inverno secco, una primavera altrettanto secca, e dovevamo ancora avere poi il mese di luglio e di agosto che abbiamo avuto. Quindi il sindaco si è attivato e come? Si è sempre attivato e si continua ad attivare. Grazie.
Grazie consigliere Zanetta. La parola al signor sindaco, a lei. Prego.
Grazie presidente. Io posso darvi alcuni dati, allora, che ho chiaramente avuto da Acque Novara VCO. E lunedì 25 luglio avevo convocato a Borgomanero, questa sala, un incontro con il vertice di Acque Novara VCO e i sindaci, perché c'era questa forte preoccupazione da parte mia, in modo particolare perché noi siamo stati uno degli ultimi comuni a diventare gialli. Non voglio tenervi qua un sacco di tempo, vi spiego semplicemente: bianco situazione normale, verde situazione che comincia a essere critica, gialla fortemente critica e rossa non c'è più acqua. E oggi la situazione è leggermente migliorata, noi da gialli siamo diventati verdi e vi spiego il perché. Dopo quell'incontro fatto qua il 25 di luglio, vi chiedo scusa, cosa succede? Succede che abbiamo, io ho sottolineato ad Acque Novara VCO che eravamo diventati gialli e non capivo perché venivano a prendere l'acqua con l'autobotte, con le autobotti a Borgomanero. Chiaramente mi dicono l'acqua non è di Borgomanero, l'acquedotto è di Acque Novara VCO, di un consorzio, 137 comuni, va bene, gli ho detto però io chiedo di fare uno sforzo ai miei cittadini, venite qua, mi portate via. Ogni autobotte sono 35.000 litri, capite che mi porti via un mare d'acqua, i cittadini fanno fatica a capire, a dire io non bagno l'orto, non lavo la macchina perché poi le domande, non riempio la piscina, perché queste erano le domande, no, dei cittadini. E ci sta, e ci sta. Quindi io ero preoccupato perché dico, insomma, facciamo uno sforzo, ma non la facevamo solo noi come comune di Borgomanero lo sforzo, ma lo facevano anche gli altri comuni. Loro ci hanno spiegato che non potevano lasciare, ed è giusto, per amore di Dio, lasciare comuni come Cureggio piuttosto che Invorio, dove ancora oggi prendono l'acqua a Borgomanero e la portano negli acquedotti, nei bacini dei due comuni, che come dicevo. Io però ho sottolineato in modo particolare, l'ho fatto io, ma l'hanno fatto un po' tutti i sindaci, di andare a verificare le perdite, se era possibile, perché le perdite di grandi dimensioni lo si possono fare, le perdite di piccole dimensioni anche con lo strumento. Non so se avete notato, nel mese fine luglio, in modo particolare ad agosto, per le nostre strade, anche del centro storico, c'erano in giro questi due signori, uno con sulle cuffie, con un giubbotto rosso, e faceva pendolare lì un attrezzo, che non chiedetemi cosa sia, e cercavano i guasti, ma sentono solo i guasti, quelli più grossi. Io ho chiesto, facciamo degli interventi, perché è veramente tanta l'acqua che viene sprecata. Se andate sul sito di Acque Novara VCO ci dovrebbero essere
le percentuali di perdita di alcuni, anzi di tutti i comuni. Noi siamo col 49% di perdite, io pensavo che siamo i primi, no, siamo a metà. Ci sono comuni che hanno perdite per il 72%, okay? Quindi capite che è una cosa devastante. Sul nostro territorio, io non so se è stato quello, ma credo di sì, la situazione è migliorata. Quindi da gialla siamo diventati verdi, perché sono venuti su in comune, come del resto ha fatto la provincia per il discorso delle scuole, abbiamo dato subito l'autorizzazione a rompere la strada in qualsiasi momento, chiaramente avvisavano i vigili, in qualsiasi momento per andare a chiudere queste falle, ma si trovano solo le falle di grosse dimensioni. Perché alcuni comuni hanno il 72% di perdite e altri no? Perché comuni come la città di Borgomanero hanno una buona, diciamo così, percentuale confronti, una discreta, buona è usare un terminone che non mi piace, una discreta situazione di tubi nuovi in plastica. Io uso questo termine, non è plastica, ma uso questo termine, no, per far capire. E quindi siamo abbastanza fortunati. Acque, da parte sua, dice: abbiamo iniziato negli ultimi anni a sostituire tutti gli impianti, ma abbiamo, e questo è un dato che potete trovare sul sito di Acque, abbiamo 3.449 chilometri di acquedotto. Capite che sostituirli tutti diventa difficile, e quindi si va ad apportare, no, dei tamponi. Abbiamo 2.789 chilometri di fognatura, abbiamo 555 serbatoi, abbiamo 200, non mi ricordo più quanti, depuratori, e tutto questo, no, va a comportare il costo dell'acqua, che oggi si attesta intorno all'euro e 70, che è al metro cubo, che è il prezzo che ha l'adeguamento Istat, non ha avuto e subito aumenti, perché l'osservazione che avete fatto io non la ritengo sbagliata, tant'è vero che sono qua a dirvi che se volete possiamo convocare qua un incontro con i vertici di Acque Novara VCO, che ci spiegheranno per filo e per segno tutte le cose che mi avete chiesto, che io vi risponderò, ma vi risponderò in modo non così preciso, e quindi mi farebbe piacere, se tutti volete, possiamo fare questo incontro. Allora, se esiste una quantizzazione aggiornata delle perdite d'acqua lungo la rete del territorio comunale, no. Chiaramente noi parliamo del nostro comune, ma loro parlano di tutti e 137 i comuni. Se esiste una mappatura aggiornata delle perdite d'acqua, no. Esiste quelle riparate, quando le riparano, quel dato ce l'hanno. Poi, se esiste un sistema di protezione catodica e in che misura viene mantenuto in efficienza, mi hanno detto di no. E se esiste un piano di manutenzione straordinaria finalizzata nell'eliminazione delle perdite, come vi dicevo, negli ultimi mesi un po' in tutti i comuni stanno facendo questo intervento per andare a cercare le perdite. Io da una parte vi ringrazio per aver fatto questa interrogazione, mozione da votare. Però perdonatemi, perché bisogna sempre sottolineare che si invita il sindaco a farsi parte diligente presso l'ente? Bastava chiedermi questa cosa e il sindaco vi avrebbe risposto: guardate che sto cercando di fare il possibile, perché anche era mia la preoccupazione di lasciare la gente senza acqua, ma ero anche preoccupato, e lo sono ancora, perché non siamo fuori da questa situazione. Ripeto, la situazione è decisamente migliorata, ma non siamo ancora nella situazione dove possiamo permetterci di bagnare gli orti o quant'altro, ok? Allora, quello che io vi chiedo è, ma per quale motivo non chiedete al sindaco? Questa era più un'interrogazione che una mozione, perché il sindaco credo che si sia impegnato, ma non perché me lo dicono i consiglieri, ma perché sono preoccupato per i miei cittadini. Quindi mi sono attivato, ho convocato qua una riunione, siamo andato assieme ad Acque Novara VCO a vedere dove prelevavano l'acqua, perché la prelevavano, perché alla fine chiedo, come ho detto prima, uno sforzo ai nostri cittadini e poi mi vedo sottrarre l'acqua che giustamente non è della città di Borgomanero, ma è di Acque Novara VCO. Però anch'io ho fatto fatica a capire questa cosa. Quindi io quello che veramente faccio fatica a capire è per quale motivo non avete fatto un'interrogazione o per quale motivo non siete venuti a chiedermi questa cosa. Pertanto io chiedo che la mozione venga respinta. Poi, liberi di votare come volete.
Allora, a fronte della richiesta del sindaco mi sento di dovermi dire subito la parola al consigliere Moia.
Ah, ok, grazie Presidente, buonasera a tutti. No, sentito le parole del sindaco, io direi ai proponenti di ritirare questa mozione. I consigli ci ha tossino, il parere ci ha tossino, io direi di ritirare questa mozione.
Grazie consigliere, stavo per mediare e proporre la stessa cosa, per evitare di vedere cassata comunque una mozione, perché il sindaco è invitato a votare, diciamo, in modo negativo, contrario, proprio perché lui è già attivo su questi temi. E tra l'altro si è reso disponibile a fare un incontro qui con tutto il Consiglio Comunale con Acqua Novara VCO, quindi se voi intendete ritirarla prendiamo atto e quindi ringraziamo per il ritiro, se no procediamo con la votazione così come il sindaco ha richiesto. Nel frattempo il consigliere Faggiano Roberto chiede la parola e ha facoltà.
Ma semplicemente perché, siccome mi sembra che le richieste della mozione siano già state assolte, peraltro, io nel momento in cui si dovesse svolgere la votazione dico già che non parteciperò alla votazione.
Corretto e comprensibile. E in questo caso però è la proponente, comunque le proponenti, che hanno facoltà di decidere. Effettivamente il problema è quello che la mozione verte su un tema nel quale si è già interessato in prima persona il sindaco, ma non solo da oggi ma negli anni, quindi probabilmente nella forma poteva essere, su suggerimento anche come indicazione del sindaco, interpretata come interrogazione, cioè fare una domanda al sindaco su quale azione avesse intrapreso per arrivare a divenire ad una situazione migliorativa, e lui avrebbe risposto nel merito come ha fatto adesso. Rispondendo così vi ha semplicemente detto che lui quelle cose, comunque la diligenza che voi chiedete da parte del sindaco è già attiva negli anni, proprio perché il suo mandato richiede diligenza nell'esercitare la propria mansione. Quindi richiedo se intendete ritirarla o se procediamo con una votazione, però ognuno è libero di decidere, come dice il consigliere Faggiano, nel merito della votazione. Ha chiesto nuovamente la parola la consigliera Zanetta, certo.
Dunque, il tema è sicuramente di importanza centrale da qua al futuro. Questa è una mozione in cui si voleva chiedere al sindaco di fare delle richieste ben precise alla Acque Novaresi, quindi non è una sottolineare le mancanze del nostro territorio, i problemi non risolti, ma chiedere a chi si occupa della gestione idrica del nostro territorio se è possibile avere i dati, non quelli pubblici, perché sul sito abbiamo i dati, possiamo consultarli, ma capire se si poteva fare richieste ben precise, perché è su quello che poi si può ragionare e impegnare la società ad aggiornare, a lavorare.
Però questo è una richiesta di informazioni, non è una mozione, nel senso che se il sindaco ha già fatto tutto questo, cosa votiamo?
Allora, io posso ritirare e la ripresento nel momento in cui non vedo i dati.
Correttamente.
Bene.
Sì, sì, assolutamente concordo. Quindi l'intenzione della proponente e delle proponenti è di ritirare la mozione?
Se c'è l'impegno e, ripeto, pronta a ripresentarla per chiedere i dati.
Certo,
alla...
corretto.
Acque Novaresi.
Va bene,
grazie.
Quindi ringraziamo le proponenti, ritirano sulla base di un impegno continuo che il sindaco continuerà a approfondire nel suo... Parola sindaco.
Come vi ho detto prima, io mi impegno a brevissimo convocare qua tutti i consiglieri con il direttivo di Acque Novaresi O che ci forniranno tutti i dati che vi servono. Grazie.
Perfetto, grazie signor sindaco, grazie signori consiglieri, in questo momento la seduta è chiusa, vi auguro una buona serata. A presto.